mi fate parlare.
E che vuoi dire sulla, sul Colorado? Sono aumentati.
Ma parli solo te, benissimo. Oh, la trasmissione
ma
tua.
Chi l'ha detto? Mario, ma scusami un attimo, perché?
No, ragazzi,
perché mi dici?
Adesso parliamo seriamente. Siete due pagliacci che non fate parlare.
Ma che c'entra?
Io non faccio la spalla dei pagliacci.
Ma che cosa c'entra? Ma la smetti con queste cose?
La propaganda della droga. Siete due delinquenti.
Ma che delinquenti? Siamo a favore della legalizzazione noi. Siamo a favore della. Ma
siete
che droga?
Ma quali
spacciatori? Ma che sei impazzito?
Ma fare il culo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
E il nemico non esiste più, è Daltanius che ci aiuterà. Super palestra, frecce, spada, lame, boomerang. Stupidi, aiuta i deboli, dagli invasori ci difenderà. Chi si sacrifica lo sa che è l'ultima speranza dell'umanità. Extraterrestre via, da questa terra mia, togli le zampe o ce le lascerai. Tutto disintegra quando gli girano le lame boom.
Pronto? Questa è Radio 24, vero?
Cruciani, io non sono razzista, però devo dire un'altra cosa. Devi sapere che a Udine la manovalanza di cui tanto parla il signor Parenzo, che io invito quelli che sto per citare, che fanno, che usano le fioriere a Udine come latrina di giorno, di notte, in presenza di anziani e di bambini, cari fratelli, come li chiama quel deficiente. Il signor Parenzo ha tanto di giardino, usatelo come cesto! Usatelo come cesto!
Buonasera amico Rom, sono Parenzo.
Ho strappato l'Inps oggi! Ho strappato l'Inps!
Che paese! Che paese! Che dice, allibito sono.
Ma
allibito.
Lo dico io.
Sono allibito.
Lo dico io, che paese.
È l'Inps. L'hai fatta diventare una eroina. L'altra lì, il politico di Fratelli d'Italia, che canta. È la metafora contro i migranti, praticamente, quella roba lì.
Daltanius,
no, mi pare evidente.
Daltanius contro l'invasione.
Daltanius contro l'invasione. Ma che paese, che
lo dico io. Lo dico io, che paese. Lo dico io quando che leggo paese. Che la Cassazione. Quando leggo che la Cassazione. L'organo supremo della giustizia italica, la Cassazione ha annullato un ergastolo a un tizio che ha ucciso il figlio a Udine semplicemente perché il figlio non è, diciamo, naturale, ma è adottivo. Lo dico io questa che Italia è. Se il figlio adottivo si esclude la circostanza aggravante che viene riconosciuta nei casi di omicidio di un consanguineo, ma tu ti rendi conto o no? Tu ti rendi conto, uno ammazza uno e non ti dà.
Ma tu non sai niente.
Di cui non conosco le motivazioni.
Tu sai le motivazioni per le quali la Cassazione ha deciso di prendere questo provvedimento.
Ma tu hai letto le sentenze? Non lo voglio dire.
Hai letto? In democrazia ci sono organi che sono appunto divisione dei poteri.
Sai che ci faccio con le motivazioni?
C'è il potere esecutivo. C'è l'ordine giudiziario, non è un potere, l'ordine
sai
giudiziario.
Sai che ci faccio con le motivazioni?
È il potere legislativo, capito?
Sai che ci faccio con le motivazioni? Non lo voglio,
non voglio
dire, sai
sapere,
che ci
faccio.
Ecco. Allora, io inizierei da quello che è accaduto e sta accadendo ancora a Guidonia, alle porte di Roma. Dove devi sapere, Parenzo, Guidonia non è Prati. Non è anche il quartiere dove ho abitato io tanti anni a Roma, per carità, è il centro storico. Non sono quartieri bene.
Ma trattasi di periferie. Bene, male, ma cosa vuol dire? Ma che
no,
vuol dire?
Trattasi di periferie, dove accanto a questi quartieri che
perché
si chiamano.
Ma tu hai vissuto in periferia?
Assolutamente.
Adesso, diciamo
no,
dove
l'ho
hai
già
vissuto
detto.
A Roma, in un palazzo. Sì. Adesso diciamo dove hai vissuto. Hai vissuto in un palazzo dove, peraltro, siccome è una famiglia notoriamente di sparagnini, cioè di gente che risparmia su tutto, mi hai raccontato una volta questo palazzo meraviglioso, che ora, peraltro, è la sede dell'ambasciata spagnola.
Non è vero,
di Spagna.
Ma questo non è vero.
Era un palazzo enorme, con credo 40 stanze, una roba incredibile su Piazza di Spagna. Da
è
questo
vero
palazzo.
Che per un periodo ho vissuto da solo in una casa
solo,
di
in una
600
casa
metri quadrati. 600
metri quadrati. Enorme,
sì,
casa enorme.
Vero,
dove però peraltro per risparmiare non c'era riscaldamento, non c'era l'acqua,
vero,
quindi
tutto
si
vero,
capisce
no.
Tutto. Hai raccontato tu. Quindi si capisce, si usava l'acqua pochissimo, quindi questo
sì,
spiega
molto poco,
peraltro.
Vero, molto poco.
Ciò spiega, poi darlo dell'ebreo a me che non si capisce, dovrebbero darlo.
Allora, è vero, per diversi anni ho abitato in una casa da solo con la sorella di mio nonno morente, praticamente
ecco,
un fantasma dentro casa.
Un fantasma, poveretta, la signora che stava per
praticamente
morire,
io potevo passare dei giorni, però, interi giorni dentro questa casa e lei non se ne accorgeva. Portavo donne, qualsiasi cosa. 600
sì.
metri quadrati di casa.
Sì, appunto. Quindi adesso parli delle periferie. È una cosa incredibile, è una cosa vergognosa. È un'operazione populista vera
no,
quella che fai.
Però sono a contatto
come
con le periferie.
Sono a contatto con le periferie. Ma l'ultima volta che hai visto una periferia l'hai vista in un film dal divano
ma
di casa
mai?
Tua.
Ma
mentre quel
mai?
Povero cingalese con le catene, tipo da Sir, your tea is ready, ti portava il tè.
Allora, a Guidonia c'è un campo rom da 10-12 anni, illegale, completamente
cos'è
illegale.
Guidonia?
Leggo
Guidonia.
Qui italiani contro rom. Ecco, cos'è Guidonia? Manco lo sai.
No, ma sì,
italiani
lo so,
contro
ma
rom,
notte, italiani contro rom.
Notte
ma cos'è?
Di guerriglia, famiglie sulle barricate.
Ma dove l'hai visto?
No, come no? Notte di guerriglia, famiglie notte sulle barricate.
Eccolo.
Allora, cosa è accaduto? Sentiamo.
È passata verso 140-150 all'ora e stava per mettere sotto. Da lì è successo tutto il macello, che c'è stava praticamente un camion che mentre noi cercavamo di avvicinarsi a parlare con questi rom, questo camion indietreggiava in retromarcia per venirci addosso. Cioè è stata una guerra ieri sera. È stata una guerra.
Mi dispiace perché...
Ci sono stati tre spari. Ieri è volato di tutto. Poteva succedere davvero la tragedia, perché comunque sia volava di tutto. Volavano accette, forconi. Ci sono stati tre spari.
Siamo scesi tutti insieme. Io sono scesa in pigiama. I ragazzi urlavano. E questo che correva come un pazzo. Cioè è da morire qua è stato. Nel giro dei 10 minuti siamo scesi tutti.
Siamo circondati noi e siamo stanchi.
Guardi un po' quello che è successo ieri sera.
Brevemente è successo che sta macchina girava dal pomeriggio, impazzita in piazza, si è rischiato la tragedia perché c'è stato un quasi incidente con una donna e la figlia, una mamma e una figlia.
Ma lui era ubriaco?
Sì, sicuramente.
Allora, perché si lamentano questi qua? Ovviamente la presenza di un campo rom, ripeto, non a Piazza Navona, non nel tuo quartiere Prati, ma in periferie, dove già ci sono cazzi, tantissimi cazzi amari. No, vite difficili, eccetera. In più, accanto un campo rom abusivo da 10 anni. Da 10 anni. Senti...
Non siamo razzisti, non siamo persone che non vogliamo, abbiamo tutte le etnie che volete, solamente questo campo è abusivo, non è igienico perché defecano dovunque, fanno urinano dovunque, accendono i fuochi tutti i giorni, bruciano rame, bruciano frigoriferi, bruciano di tutto.
Sto a fa, ste merde!
Bruciate! Qualcuno ha dato fuoco anche a una a un camper di questi rom, eccetera. Non siamo razzisti, anzi siamo razzisti, no, no, sono loro che sono zingari.
Lo dico.
Siamo razzisti? No, sono loro che sono zingari.
Poi c'è un grande scontro, sempre dalla vostra parte.
Ah, ecco, vedi, si mi mancava.
Dalla vostra parte, il difensore dei rom, Alilovic, Gianni Alilovic, un romano molto, molto, no? Molto, uno che non si trattiene, un grande combattente, contro una del quartiere, senti.
Vi voglio presentare anche Gianni Alilovic, che è un rappresentante della comunità rom di Roma. Alilovic, quello sì, è un campo abusivo. Sì, buoni, buoni.
Sì. Sicuramente noi ci dissociamo sicuramente
davanti alle ragazzine.
La signora, guardi, se mi fa parlare le sto chiedendo scusa a nome dell'opera nuova.
Ma che vuoi parlare? Zozzoni, siete zozzoni.
Buoni, guardi.
Siete delle bestie.
Abbiamo invitato per cercare di capire come si possono risolvere le cose. Signora, un attimo.
Azzozzoni, questo bello. È il massimo, è il top. Alilovic contro una delle...
Bel Pietro, signora, scusi un attimo, maledetti! No, ma signora, un attimo, no, un attimo.
Vogliamo fare tutto l'erba di un fascio? L'hai detto te, quello era ubriaco e noi sappiamo tutti che se uno è ubriaco scapoccia, quindi non facciamo tutto l'erba di un fascio. Sicuramente avete sbagliato voi a tirargli i sassi, perché sicuramente non penso che hanno incominciato loro a tirargli i sassi, avete capito?
Ci hanno sparato loro! Hanno sparato loro!
Hanno sparato loro! Beh ragazzi, tutto questo è meraviglioso, perché in realtà sono cose la cui responsabilità è di chi ha messo quel campo lì da 10 anni illegale, diciamo la verità. Poi c'era anche il signor Fiano, che passa dal fascismo ai rom, che dice offrire ai rom soluzioni alternative.
Beh, certo, cioè,
non bisogna
senso,
offrire ai rom
il buon
nulla,
senso pragmatico,
ma si può dire con
di
grande pacatezza
che governa.
Si può dire con grande pacatezza che non bisogna offrire nulla ai rom. Perché offrire ai rom? E questo è il concetto che mi fa impazzire. Si può dire che non bisogna offrire niente. Se sono italiani, o anche se fossero stranieri, devono, lo ripeto per l'ennesima volta, aprire un giornale, andare ad un'agenzia immobiliare. Non bisogna offrire ai rom una soluzione alternativa. Se la devono andare a cercare da soli, come tutti quelli che abitano in questo paese. Perché, Fiano, offrire? Perché offrire?
Perché capisce che è un fenomeno che va governato.
Vado ai pazzi, vado.
La marginalità va governata,
vai,
va
David,
gestita.
Ma la gente si incazza, offrire
ma
ai rom.
Ma cosa vuol
dai
dire? Ma la gente si arrabbia per qualunque cosa, ma che vuol dire la gente si arrabbia e quindi va governato quel fenomeno, la marginalità, il degrado, va
guarda,
governato.
È anni che dicono che lo governano, guarda come sono ridotte le periferie.
No, lo governano, l'hanno governato male, per ora.
Bisogna procedere a risolvere queste situazioni di abuso offrendo a chi ne ha diritto e a chi si comporta, ottimo, secondo la legge, soluzioni alternative di vita come quella di tutti gli altri italiani.
Dai, su, dai!
Parenzo, tu sei solo un ugine corna, comunista ebreo di merda.
La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Comunque, dopo mesi e mesi l'ho capito col motivo per cui quel testa di cazzo di Cruciani c'era tanto con sti neri, come tutti questi camionisti teste di cazzo. C'hanno il cazzo piccolo. Hanno paura che gli rubino le donne perché hanno il complesso del cazzo piccolo. Beh, mettici una pietra sopra, si vai avanti, tanto ormai c'hai 60 anni, non chiavi più, non vieni più. Lascia stare, lascia stare.
Ma prego, prego, per carità, niente di che, niente di che. Allora, caro David, a Roma un gruppo di estrema destra...
Una tragedia in corso, cioè, adesso tu già lo sai, lo sanno molti nostri ascoltatori, Twitter ha deciso di aumentare il numero di caratteri, no? Quindi saranno, come tu ben sai, 280 caratteri.
Allora, Twitter, che vuol dire?
Dare quest'arma in mano a Gasparri, tu hai idea di che cosa può voler dire questa cosa? Cioè già Gasparri, come dire, twitta ogni... Io sto vedendo cose di Gasparri, no? Tu sai ogni quanti secondi twitta Gasparri? Se tu fai una linea, andate su Twitter, Maurizio Gasparri twitta con una velocità. Sai cosa vuol dire dare 280, cioè dei caratteri in più, delle frasi in più a Gasparri? Twitter, facciamo un appello perché Twitter fermi immediatamente questa possibilità.
Ti stavo dicendo che a Roma hanno arrestato diversi leader di un gruppo di estrema destra, tra cui un rappresentante di un movimento che si chiama Roma i Romani, un tale Giuliano Castellino, anche altri militanti di Forza Nuova.
Però un fascista arrestato è sempre una bella notizia.
Perché stanno, perché volevano impedire, hanno, sono riusciti ad impedire tra l'altro l'ingresso in una casa popolare a una famiglia italo-eritrea.
Hanno, li hanno arrestati sti fascisti.
Questi li hanno arrestati, sì.
Ottimo, ottima idea.
Altrullo.
Ottimo, avanti tutta, molto bene, stiamo ripristinando il diritto alla democrazia in questo paese, avanti. Continuate, venite fuori allo scoperto, fascistelli, uscite. Poi vi arrestiamo. Lo stato di diritto c'è. Ottimo, ce ne siamo bevuti quanti oggi? 4, 5, quanti sono 4, quelli che ci sono 4, bevuti?
4. 4.
Troppo pochi, amico mio. Troppo pochi, ma adesso arriviamo piano piano, casa per casa,
la famiglia...
strada per strada.
Beh, non esagerare
piano piano.
Adesso. Non esagerare.
Lo stato arriva piano piano, casa per casa, strada per strada.
Ma che casa per...
chi è? La polizia. Lei è fascista. Heil Hitler. Bene, mi segua. Su, bevuto. Altro, altro che arriva, suona Lindlon. Chi è? Polizia! Come polizia? Sono fascista! Bene, venga, documenti! Zoom! Bevuto, un altro! Avanti così, casa per casa, strada per strada, vi veniamo a prendere tutti. Continuate a manifestare la celtica, il diritto a essere fascisti, ditelo! Ditelo pure! Uno a uno vi veniamo a prendere!
Ma sei impazzito!
Strada per strada, casa per casa, quartiere per quartiere!
Ma sono gli anni 70.
Viuzza per viuzza! Vicolo per vicolo! Appartamento per appartamento! Forza, sventolate fuori dai vostri appartamenti! Le bandiere, avanti, garriscano i vostri striscioni, la stella uncinata, invocate Hitler, Mussolini, noi arriviamo, siamo lì, lo Stato arriva, sono i primi quattro, troppo pochi, amico mio, Zuccaro, dove sei? La 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 la.
Ti sei fatto prendere la mano. Non siamo tornati agli anni 70.
Un intervento giornalistico anglosassone sì, asettico, certo. Senza entusiasmo per le notizie.
Tu vuoi l'arresto di ogni fascista, praticamente. L'arresto di ogni fascista, questo è
casa
detto.
Per casa, strada per strada.
Ok, fermo.
Citofono per citofono.
È ripartito.
Stiamo arrivando.
Allora,
lo
la
Stato,
famiglia,
il diritto, senza fare violenza o abusi.
La famiglia assegnataria di quella casa, credo che fossero appunto questa famiglia italo-eritrea, ha lasciato il quartiere tra gli insulti dei residenti. Tra gli insulti dei residenti.
Stiamo lì.
Il Papa, i profughi, i migrati, ma anche i mendicanti sono i protagonisti della storia.
Da sempre i poveri sono i primi portatori della speranza. E in questo senso possiamo dire che i poveri, anche i mendicanti, sono i protagonisti della storia.
La Chienghe, lo Ius Soli deve essere approvato. La Chienghe.
Lo Ius Soli si deve approvare e bisogna farlo subito, perché quando un'idea è giusta...
Michele da Torino, vai!
Una vergogna, come? Un'altra vergogna che ti segnalo.
Allora,
un'altra vergogna avvenuta da Alessandria.
Che è successo?
Altra vergogna, la giunta leghista ha detto no all'intitolazione del liceo a Umberto Eco. Altra vergogna italiana che vi
ognuno
segnaliamo.
Ognuno fa quello che vuole.
Altra vergogna
no, è sbagliato
italiana.
Per carità, è sbagliato.
Altra vergogna.
Però ognuno fa il cazzo che vuole.
Altra
Michele da Torino,
vergogna
dai.
Italiana.
Eccomi. Dimmi. Allora, volevo dire una cosa abbastanza semplice.
Sì.
A me non interessa il discorso razzista di chi fa cosa, perché lo fa, perché appartiene a una religione, a un'etnia o
allora?
A dei comportamenti. Come possiamo bloccare la questione dei campi rom? Facendogli pagare l'occupazione del suolo.
Ma che, quelli non tirano fuori un euro? Ma di che stai parlando?
No, se tu gli fai l'indagine sui conti correnti, loro i soldi ce l'hanno. Se gli blocchi i conti correnti e gli dici che tu per ogni giorno che sei stato qui mi devi 100 euro moltiplicato la superficie.
Ma non li
che
pagano, sono nulla tenenti la maggior parte. È inutile
ma
che fai.
No, mettigli le mani nelle tasche.
Ma quello
non
è un altro discorso. Ma non è che puoi andare a prendere i soldi dentro i conti correnti senza uno un qualcosa che abbia a che fare con la giustizia, con i giudici. Non è che stiamo.
Tu gli dici. Stai occupando il suolo pubblico, per occupare il suolo pubblico devi pagare una tassa, quindi mi devi dare dei
vabbè,
soldi.
Ferruccio da Siena, dai.
Pronto? Eccomi.
Dimmi, Ferruccio,
Io ho a cuore moltissimo la vostra trasmissione, ho a cuore voi due, i conduttori, per me siete sacri. Allora... Però ieri sera io mi sono un po' preoccupato.
Perché
quando
cosa?
Sono arrivate delle telefonate da ascoltatori che si dicevano fascisti e David purtroppo ha cominciato ad agitarsi in maniera sempre di più e io mi sono preoccupato. Allora io
per cosa? Per la sua salute?
Per la sua salute, perché lui non cioè se si agita così gli fa male. Allora io abito in campagna, qui nel Chianti, ho un orto e ho la camomilla matricaria. Io consiglierei questo.
Fai un regalo a Parenzo, la camomilla.
Me la mandi
la camomilla del tuo orto.
Però ecco, non la solita infusione per tazza da
Piazza Indipendenza 23 C, il cazzo che è presso il Sole 24 Ore, Radio 24, ecco. David Parenzo.
Però anche l'utilizzo di questa cosa, non la camomilla in tazza, ma bensì un clistere.
È l'opposto del Viagra, allora, tu gliela vuoi mettere col clistere.
Sì, quello può essere utile, non lo faccio da tanti anni quello. Anzi,
ma io voglio chiudere, ragazzi, con una citazione, chiudere questa prima parte, con questa citazione di Pasolini del 74. Buona parte dell'antifascismo di oggi, o almeno di quello che viene chiamato antifascismo, è o ingenuo o stupido, o è pretestuoso in malafede, perché dà battaglia o finge di dar battaglia ad un fenomeno morto e sepolto, archeologico appunto, che non può più far paura a nessuno. Un antifascismo di tutto comodo e di tutto riposo. Andatevene a casa, ciao.
Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità.
Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it.
Vi presenta La Zanzara.
Cari amici, quei cialtroni di Cruciani e di Parenzo, quegli emeriti cialtroni venduti alla Confindustria perché sono pagati da questi mascalzoni, hanno cercato di dirmi delle insolenze con questa trasmissione della Zanzara, della minchia. Li ho fatti a pezzi, li ho mandati dove si meritano.
Ti voglio bene, lo sai quanto ti voglio bene, vero?
Sì, anch'io, però adesso levati dalle palle perché devo ascoltare la Zanzara.
E a proposito di Pappalardo, caro David, a proposito del generale Pappalardo, che è diventato uno dei miei miti, il generale Pappalardo torna all'attacco. In Italia c'è un regime totalitario. Salverò il paese.
Però
è proprio in questo momento che io, generale dei carabinieri, nel momento in cui avverto che lo Stato sta crollando, c'è un regime totalitario nel nostro paese che chiude la bocca a tutti, ecco che io mi sento naturalmente portato a salvare il paese.
Beh, aspettiamo tutti il salvataggio, generale.
Dal reparto di psichiatria, sicuramente.
Certo. Una donna mi ha messo un bimbo in mano.
Ma
senti.
Madonna.
L'11 settembre ci siamo presentati pacificamente, con le mamme che allattavano i bambini. Mi ha fatto tenerezza una donna, una mamma. Avevano un bambino in braccio, si è avvicinata a me, mi ha messo il bambino fra le mani e mi ha detto: generale, io alla fine del mese non riesco ad arrivare.
Generale,
come faccio?
Come
e
faccio?
Mi ha messo il bambino, ma è una sofferenza atroce.
Atroce. Vivi col sussidio dello Stato, caro Pappalardo! Come vivi? Vivi con il vitalizio! Con il vitalizio! Il vitalizio è una sciocchezza, senti.
Quando io vedo che certi sciocchi che si scontrano tra di loro su sciocchezze come il vitalizio e cretinate di questo genere, non è quello il punto cruciale.
No.
Noi siamo diventati schiavi ormai in ogni settore politico, economico e finanziario.
Senti questa. Innanzitutto dice stop immigrazione, perché lui è anche contro l'immigrazione, è generalissimo.
Pure, certo, ci mancherebbe
certo,
altro.
Certo, assolutamente.
Ci mancherebbe altro.
Stop alle migrazioni. Cosa sono queste migrazioni incontrollate?
Cosa sono?
Io sono cristiano.
Certo.
Se accetto qualcuno a casa mia,
sì,
lo devo mettere in salotto, non nel cesso. Noi invece accogliamo tutta la gente, chi si prostituisce, chi commette delitti, chi si butta per strada.
e butta per strada.
Aspetta, aspetta, abbiamo scritto la Carta Universale dell'Umanità. Il Vaticano ci ha chiesto una copia. Ragazzi, questo è veramente da ricovero, il generale. Io lo dico veramente con grande dolcezza, lo dico con grande tenerezza, lo dico anche quasi con affetto. Dico. No, me lo ricordo, affetto no, me lo ricordo quando fu addirittura nei socialdemocratici, quando fu in Parlamento. Era una persona che sembrava sana. Ma qui siamo alla follia. Senti questa roba, senti.
Noi Movimento Liberazione Italia, a somiglianza di quello che ha fatto il grande popolo romano 2000 anni fa, che ha fatto il grande ordinamento giuridico,
no,
e lo ha dato a tutto il mondo.
Sì.
Noi abbiamo scritto la Carta Universale dell'Umanità, il nuovo libretto di istruzione. Pensa addirittura che il Vaticano ha chiesto copia di questa carta, perché la ritiene la vera rivoluzione ordinamentale da almeno 70 anni a questa parte.
Ma quale? Chi del Vaticano ha chiesto una Carta Universale dell'Umanità scritta da chi? Da
delira.
Pappalardo, da chi?
Delira.
Sono anche un compositore musicale.
Ma figurati.
No, ma magari sì. Lo sarà pure, non lo so.
Io sono anche, fra parentesi, un compositore musicale. Io ho l'anima dell'artista. Attenzione, le mie opere non sono così canzonette.
No.
La mia opera più famosa
è
entrata dentro la Basilica di San Pietro.
Ah, no. Capito.
È stata eseguita nel 2006 dentro la Basilica, dove sono entrati solo Mozart.
Nessuno.
Con il Requiem e Beethoven con la messa solenne, dopodiché Antonio Pappalardo.
Ma non è vero.
Per celebrare i 500 anni della Chiesa Cattolica.
Ma se lo sono bevuto dopo queste dichiarazioni o no? Hanno mandato dei medici attrezzati in camice bianco.
Con questa trasmissione della zanzara, della minchia.
Esatto, e su questo ha perfettamente ragione. Questo non è vero, questo è vero.
Giovanni da Foggia.
Dai. Sì, buonasera, ciao Crucia.
Ah, Giovanni, questo è il numero uno, sì, Giovanni, dimmi.
Sono Giovanni, il fascista, sì, fascista. Viva il Duce, sempre viva il Duce,
sempre.
Fino alla consumazione delle mie ossa. Voglio dire a quel demente,
avverrà
voglio dire a quel demente che sta attento a te,
dimmi.
I comunisti in Italia hanno percepito i soldi dalla Russia quando hanno formato il
questo
Partito Comunista.
Questo è vero,
comunisti, e ti voglio ricordare che io tagliavo la falce e martello, tagliavo la stella e il resto delle quella sporca bandiera l'andavo a mettere sotto il culo delle vacche.
Vabbè, adesso questo dove
caspita, che gesto cagavano, importante che faceva. Grazie per avercelo ricordato. Che gesto ardito, che gesto ardito.
Ma che c'entra adesso?
Dove siamo, scusa, non capisco. Ma dove siamo? Siamo negli anni 20, dove siamo?
Milioni e milioni di morti in tutto il pianeta Terra.
Dove siamo? Nel biennio rosso? Dove in che periodo siamo, scusa? Nel
2017. La Costituzione che dici tu, dove te la devi mettere, te la devi spingere nel buco del culo.
Questa Costituzione Trozzo. Grazie alla quale lei parla, caro signor fascista, con i giorni contati.
No, però attenzione, fermi tutti. Giovanni, io ho capito, tu mi ricordi un attimo, perché io ogni tanto mi prendo un attimo di dimenticanza.
Se mi ricordi l'indirizzo,
di
così mandiamo le forze dell'ordine anche.
Ecco, che mestiere fai, Giovanni? Che mestiere fai tu, il camionista?
Io faccio l'autista, sto andando a Fossano, a Torino. Non c'ho problema.
No, perché?
Beh, no, lei ha tanti problemi, evidentemente.
In questo momento sto a Reggio Emilia, sto andando
grande Reggio Emilia, patria del tricolore, patria rossa Reggio Emilia, molto
no,
bene,
questa
molto
è la
bene.
Nostra patria, non la tua, fai parte di un'altra patria.
Sì.
Ma in che anni siamo però in questa trasmissione? Ma in onda quando esattamente?
E tu fai parte di un'altra patria, vai a fare in culo dall'Italia tu,
grazie,
comunista
grazie
di merda.
Ma perché Giovanni, perché?
Bandiera rossa la
trionfera,
bandiera rossa la trionfera, bandiera rossa.
Fascetta nera,
quella bella abissina.
Fascetta nera, il nero, il diavolo, io ti brucio nel... Ti porto con me nella caldaia della Ferriera
Brescia
e ti butto là dentro.
Hai capito che brava persona che ha telefonato? Hai capito che brava persona che ha telefonato?
A te tutti i resti dei comunisti italiani.
Però voglio dire una cosa, la responsabilità della sortita di Giovanni da Foggia e di altre persone che si dichiarano fasciste, devo dire la verità, è vostra. Tu e di Fiano, cioè tu e Fiano avete la grande responsabilità di avere come dire, no, di nuovo risvegliato le anime
ma
più
figurati,
perverse.
Allora, Crucia, Peppe, ti voglio dire una cosa.
Beppe, sono
mio
amici,
padre,
evidentemente.
Ero la famiglia dei comunisti di merda. Sì. E mia madre, una famiglia di fascisti. Sì. Io bella sono famiglia, stato cioè. Percepito dai testicoli di mio padre.
Stato concepito,
no?
Non percepito. Concepito.
Io parlo l'italiano che voglio.
Lei
è
beh, però sulla lingua italiana non si dovrebbe fare la guerra.
Parlo come cazzo.
Sulla lingua
parla
italiana,
il suo italiano.
Lei sta dichiarando guerra. Lei sta dichiarando guerra alla lingua italiana in continuazione.
Dei coglioni di mio padre.
Ecco, su questo è interessante. Questo è interessante perché suo padre quella sera non è andato ad arare la terra anziché divertirsi con la mamma. Adorata.
Tu sei nella mia pancia fascista. Ha detto grazie mamma, non c'è bisogno che me lo ricevi.
Ma che
perché
bella
io avevo già nel DNA di essere un fascista.
Ma che bella famiglia,
di
ma
fascista.
Che bella famiglia, ma che bella famiglia.
Complimenti, famiglia
bravo, bravo.
Brutto stronzo.
Bene, mi sembra che anche l'eloquio, no? Mi sembra che anche l'eloquio sia forbito, mi pare.
Giovanni, non ho capito. Tu rinneghi tuo padre. Rinneghi tuo padre. Rinneghi
no,
tuo padre.
No, la madre.
Io non lo rimbianco, lo compiatisco. No, sai perché lo compiatisco? Perché purtroppo nella famiglia di mio padre erano 11 figli e lui siccome che è il primo è totalmente analfabeta, capito? Totalmente. Allora
lei invece ha parlato l'intellettuale della famiglia, sta parlando invece, certo.
È chiaro. Cosa che ti dico?
Sta parlando l'intelligentone della famiglia, pensa agli altri. Sta parlando il genio.
Non posso dare una colpa
sta parlando il genio della famiglia.
Però è più intelligente di Parenzo.
Ecco, però voglio dire una cosa per concludere, Giovanni, l'intervento di Giovanni.
Non c'è intervento.
No, una piccola domandina. Lei con i signori Rom cosa faresti con i signori Rom, Giovanni?
Sentiamo. Io con i signori Rom non ci parlo, non lo so. A me non mi interessa dei Rom, non mi interessa dei Zing, perché se devo dire dei Rom, dei Zing, giù a Foggia, a Campobasso, quello che sono venuto a sapere, è meglio non parlare. Facciamo parlare a quello demente che c'è a fianco a te, lui
non è a fianco, ma
Cosimo da Milano, vai Cosimo.
Va bene, grazie
Cosimo.
Allora per questo suo importante
Cosimo,
intervento.
Vai.
Sì, no, io sono qua, appena finisce di parlare lì.
Dimmi Cosimo, dai.
No, velocissimamente. Solo per dire che domani mattina vado a depositare un esposto quadrato nei confronti del signor Parenzo per istigazione alla violenza, che è un reato penale.
E qual è l'istigazione alla violenza? Scusami, adesso tutto si può
lui
dire.
Lui non può dire. Come lo concetto del fascismo che ha detto prima.
Sì.
Il fascismo, queste leggi sono abbastanza dementi, insomma vietano ricostituzione, apologia,
esatto,
violenza.
Perfetto.
La professione, ma il signore di fianco a lei non è in grado di capire la differenza. La professione non è vietata. Io posso professarmi fascista, io sono fascista. Lui non può dire che
lo può
prendere
dire in
casa
pubblico.
Per casa.
Se lo può dire
non
a casa sua.
Dire,
come no? Casa per casa la polizia.
No,
Stato,
c'è la differenza.
Le istituzioni, certo.
Lui ha detto, se tu
manifesti simpatia per il fascismo, mi saluti a casa, tutto bene, piacere Parenzo.
Lei pubblico la polizia.
Assolutamente no.
Cretino di fianco a lei.
Assolutamente no. Buonasera, piacere Parenzo.
Della lingua italiana.
Piacere Parenzo. Buonasera, piacere Parenzo.
Ma non ho capito perché vuoi denunciare Parenzo. Ma perché vuoi denunciarlo?
Istigazione alla violenza.
Ma quale violenza? Ha detto
le ridono in faccia. Certo, la polizia.
Ma per quale reato?
Ma tu sei fascista?
Idiota, quale reato? Idiota?
Qui mi pare che si sta configurando un reato, che invece
quale
è quello
reato,
della ingiuria, quello
no,
che lei
ingiuria,
alle 19:28 alle 19:28 mi pare che questo educato ascoltatore abbia usato un linguaggio improprio.
Fermi lì.
Adesso la borsa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Cruciani, ma ti pareva che con una merda come quel deficiente nano lì non ci fosse un gran coglione di comunista di merda?
Ti spaccherò la faccia se non mi raccuori.
Comunista di merda.
Non mi importa se non mi ami più.
Quel nano malefico.
Non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto imparare a camminare.
Comunista di merda.
Eh?
dato che sei a Roma, perché non vai a prenderti un po' di scabbia nel campo Zingari di Castel Romano? Stai una settimana con i tuoi amici rom e mangia con loro topi e gatti. Poi veniamo a disinfettarvi tutti col napalm, se nel frattempo non siete schiattati per le infezioni.
Allora, la notizia di oggi, una delle notizie di oggi.
Ma che fine ha fatto quella lì?
Aspetta, che è di nuovo in linea. È tornata Lores. È tornata Lores, questa è la notizia.
È tornata
Lores e sono contento dopo tanto tempo.
Mi stavo quasi preoccupando perché ho detto, poverina, chissà che fine ha fatto.
No, è tornata Lores e io sono molto contento del ritorno di Lores. Però, fermi tutti. Una delle notizie di oggi è che il professor Sgarbi rinuncia alla candidatura in Sicilia. Rinuncia alla candidatura, cioè si allea con Musumeci, candidato di centrodestra. Allora, te lo devo dire, Vittorio, se sei in ascolto come spesso fai e se sei in macchina, stai facendo la più grande cazzata, soprattutto per quello che hai detto prima. Anche qui alla Zanzara lo voglio far risentire. Hai detto confermo al 100%, non mi ritirerò mai, voglio la splendida solitudine, eccetera eccetera. Facciamo risentire tutto. È una cazzata. Avevi detto al 100% vado da solo, adesso per una poltrona di assessore, forse se vince Musumeci, tanto avrebbe vinto lo stesso, non è che per impedire il successo di altri candidati. Ma dai, quell'altro di centrosinistra non vincerà mai. Quello dei 5 Stelle, da tutto il casino che è successo, non vince, è chiaro che vince Musumeci. Tu dovevi fare il fiero oppositore di Musumeci, il fiero oppositore, e poi magari, cioè, è vero che c'è un turno solo, e poi magari comunque un assessorato arrivava lo stesso, ma che cazzo ti frega di fare l'assessore in Sicilia? Vittò, e dai, su, Sgarbi! Al 100% vai da solo, senza Berlusconi?
Assolutamente.
Cioè, al 100% da solo.
Mi hanno chiamato tutti, da Crocetta, Musumeci, amici che ovviamente...
Cioè pure Musumeci ti ha detto vieni con noi?
Sì, certamente, infatti la loro idea è che io faccia alleanza con loro per evitare che vincano i 5 Stelle. La trattativa con Berlusconi ovviamente è quella di una area politica che io non posso mettere a fianco della mia, cioè il senso della mia impresa è la solitudine assoluta. E se sei solo vinci, o perlomeno esisti. Se sei allegato a questi sono, come dire, dei frammenti di un mondo perduto, sono sempre i soliti che si ripresentano.
Frammenti di un mondo perduto, dai, su, ma uno non si può candidare, sosterrò Musumeci quando ha detto che sono frammenti di un mondo perduto. Dai, Vittorio, non si può essere così contraddittori, no? Sai che ti voglio bene, cazzo, ma non puoi fare questa roba qua. Frammenti di un mondo perduto, sono sempre i soliti e poi sei alleato loro, dai. Lores!
Ciao!
Che è successo? Dimmi. Che cos'è che ti ha smosso? Dimmi.
Cos'è che ti ha smosso?
No, no. Mi sta smuovendo che più lo sento, il nazi comunista. Spero che venga anche su per le mie porte per prendermi, perché io non ero a politica, io non sono mai
verrà,
stata.
La polizia verrà.
Però sentendo lui, sentendo Dad Lerner, sentendo Fiano, dico sono fascista, vivo Mussolini e nostalgia anche del baffo, giuro proprio.
Ma se sei indipendentista se sei indipendentista bene, come fai a favore di Mussolini? Scusa,
che era un nazionalista.
No, io lo identifico come una persona, un grande statista,
Torna a fare la polenta a casa, dai. Coniglia, polenta.
Ha fatto delle cose in Italia che per gli altri delinquenti che ci sono e che sono venuti dopo da 70 anni stanno distruggendo.
Certo.
Ma il baffino che ha fatto? Il baffino invece? Hitler.
Baffino, bisognerebbe rivedere le storie, secondo me.
Vedere, però lei abbia gli strumenti adeguati.
Tu comunque, quando senti Gad Lerner, quando senti Piano, quando senti quella roba lì che hai a fianco, cosa ha fatto Soros, cosa hanno fatto i Rockefeller, c'è stato un motivo e ci sarà sempre un motivo.
Ma stai dicendo che è giusto l'olocausto, amica mia?
No, io non ho detto
beh,
che
sì, ci sarà
giusto.
Sempre un motivo
beh,
per
allora quello... dimmi te, è stato giusto l'olocausto che hanno fatto i comunisti, 100 milioni di morti, ma sai, contro 6 milioni cosa sono?
Mamma mia, dai, il baffino, contro 6 milioni. Il baffino, sei a favore del baffino tu? Il signor Hitler, secondo te alla fine
cosa sono 100 milioni contro 6 milioni? Dimmelo tu, e stanno ancora macellando i comunisti. Dove io non lo capisco,
ma
eh?
Cosa dice? Ma poveretta, no, ma perché è così instabile? Ma perché persone così instabili e fragili stanno in libertà? No, ha bisogno di assistenza la signora, non allora, si può lasciarla così, dai. Passa dall'indipendentismo veneto al nazionalismo nazismo.
Lore, se la pistola ce l'hai ancora?
Lei, signora, è disturbata.
Io ho il fucile.
Sì, è ancora il fucile, ma l'hai usato in questo periodo?
Con stroppolo.
Come l'hai usato in questo periodo?
No, non vado a caccia. Comunque sta attento, Cruciani. Ho mille modi per difendermi. Sono piena di peperoncino. Non esco di casa se non ho due bombolette di peperoncino. Non si avvicinassero a me più di tre metri.
Ma no, ma si avvicinano delle persone vestite di bianco. Guardi, si fidi, non è che si avvicina nessun altro. Gli immigrati la schifano. Veramente, loro non considerano la Lores.
Sono 5 anni che sento ripetere sempre le stesse cose.
In realtà sei.
Ma una mente così ristretta, io capisco che hai bisogno di una spalla perché due ore
Tu hai fatto l'elogio del baffino, però. Esatto, hai fatto l'elogio del baffino Hitler.
Sì. Ho fatto l'elogio. Ho detto che il baffino in confronto dei comunisti è stato un po'
roccante.
Hai detto anche che siccome c'è Rockefeller e altre persone ancora, che ne so, Soros,
che non è ebreo Rockefeller.
Hai detto che insomma alla fine era giustificato, signor Baffino.
Sì, ma ascolta un po', quando tu li senti e sono tutti di quella razza là, pensi che può esserci stato anche un motivo, no? Perché a me mi viene voglia di metterlo dentro alla lavatrice, quell'uomo lì che hai a Pango, a fianco. A me mi viene la voglia di farlo.
È una bella persona, lei è nata così o è diventata in questo modo?
A me
lei
mi viene la voglia
così.
Di centrifugarlo.
Cosa le è successo a lei, signora? Cosa le è successo nel corso degli
ma
anni?
Ma senta, lei pensi
cosa
lei
Lores.
La signora
Lores. Cosa le è accaduto?
Nel frattempo hai trovato un uomo o no, Lores?
Ma figurati.
Hai trovato un uomo?
Ma figurati.
Ma io non ho bisogno di uomini.
Ma come non hai bisogno?
Perché? È una matta psicopatica.
No, io non ho bisogno di uomini.
Ma perché no? Ma guarda che un sacco di gente mi ha chiamato, mi ha scritto, questa Lores mi fa rapare un sacco, mi fa eccitare, è una persona straordinaria, la vorrei. Guarda che è pieno di persone, pieno, ti assicuro, se tu vuoi trovare un'anima gemella, io noi te la troviamo, facciamo un grande concorso qui alla Zanzara.
No, non ne ho bisogno.
Perché non vuoi un uomo? Perché?
No, perché io ho dato e ho avuto tantissimo che di più non si può, guarda.
Si vede risolta,
non
si capisce da quello che dice.
Non voglio più ricevere niente, non voglio più dare.
E non le sarà dato nulla, se non la solita medicina, non le sarà dato nulla se non quello.
Da quanto tempo è che non trombi? Scusami se te lo chiedo così
crudamente. Da secoli, dai, dal 1842 come minimo, quando è nata.
Da quanto, Lores? Lores?
Non mi ricordo.
Come non ti ricordi?
Non ha ricordanza, è difficile nelle parti psicologiche.
Cioè, ti fa più arrabbiare l'idea di un campo rom in fiamme piuttosto di un uomo, diciamo la verità.
Sì.
Sì, ti fa più arrabbiare l'idea di un campo rom.
Secondo te è matto o no?
Cioè, l'idea di un campo rom come quello là che abbiamo raccontato prima, tu per quello ti sei smossa, no? Perché hai sentito quelle storie di quel campo rom illegale, no? Dov'è? A Guidonia, vicino Roma. L'idea che quel campo rom là possa bruciare, ti arrapa tantissimo, ti fa eccitare o no?
No, non mi fa eccitare nel senso che intendi tu, però...
Ti fa venire l'adrenalina.
Però piuttosto di una famiglia normale è meglio un campo rom.
Cioè in che senso?
Hai capito? No, piuttosto se io sento che una famiglia di brave
detto,
persone
signora, perché non mescola il minestrone?
Mi è andata a fuoco la casa, mi dispiace
le si sta bruciando
di più
il risotto, signora.
Che no, si sta bruciando un campo di zecche.
Signora, le si sta bruciando il risotto, dia una mescolata al risotto.
Al massimo sono zingari, non zecche.
Tra una stronzata e l'altra, dia una mescolata al risotto, altrimenti fa male pure
quello. Io non ci riesco a parlare.
Parlaci, vai all'attacco come al solito, Lores. cosa.
Ma scusa, no, ma mi piacerebbe che quella, sì, quell'essere lì, sì, sì, informe, perché è informe, perché se tu lo vedi nella televisione,
pareri discordanti.
Io a me mi ha, sì, voglia di cambiare canale, perché
però
poi
intanto
mi fa,
la guarda,
mi fa pena. No, no, non ti guardo, no, mi viene voglia, vuol dire è che magari faccio zapping, mi passi davanti,
però lei dice mi viene voglia di cambiare canale, in realtà le viene voglia ma non lo fa e continua a guardare.
Siete due esseri immondi, comunisti di merda.
Ma chi dice, signor
Terese? Tu di merda. Terese,
che lavora anche in questa radio, signor Terese.
Ma veramente, ma veramente, sì, è la mattina con Giannini, sì, purtroppo. Esatto. Sì, Giannino, mi ha rovinato anche Giannino. Giannino, mi ha rovinato anche, sì, Giannino Terese. Sì.
Non ha rovinato nessuno.
Sì, no, no, non riesco più a sentire neanche Giannino più, perché c'è l'altro.
Lei c'è qualcosa che riesce a fare di normale oltre a dare fuoco ai campi rom?
No, io non ho mai dato fuoco ai campi rom.
Però vorresti, però vorresti. Però vorresti.
No, no, io non lo darò mai fuoco a niente. Però quando sento che lo fanno non mi dispiace.
Beh, ciao Lores. Ciao,
ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao.
Torni, bello.
Allora, adesso ci colleghiamo, caro David.
Con
ci
chi?
Colleghiamo.
Quali
dopo...
altre sorprese riservi?
Beh,
oggi?
Amico mio, ah, amico, sì, mio, sì, te la faccio sentire io la sorpresa, perché ho il numero di una persona che è tra quelle che sono, come dire, alla testa di questa rivolta di Guidonia contro il campo
quanto
rom.
Ti piacciono queste rivolte?
Sì, mi piace il popolo, sentire quello che succede, mi piace. Sì, sì. Questo tizio, com'è che si chiama? Aspetta un attimo che vado a prendere un po'. Proietti, mi sembra. Proietti.
Gigi Proietti.
No, puttana. No, Proietti.
Siamo di Gigi Proietti, una volta,
no, no, no,
molto si batte.
Si chiama Alessio Proietti. Alessio Proietti.
Pronto?
Sì, Proietti?
Sì, chi è?
Qui la Zanzara, Radio 24. Ah. Ciao.
Cruciani.
Come stai, oh, Proietti? Come stai?
Tutto a posto, Crucià.
Che succede da quelle parti, dal Buccione?
È un disastro.
Cioè?
Disastro.
Che succede, Crucià? Succede che ci hanno rotto i coglioni.
Ma chi?
Aspetta,
lei?
Aspetta.
Ma aspetta.
Parenzo, dai, su.
Sempre... Allora, primi i perbenisti come quello che sta vicino a te, che sta la rovina del suo paese.
Ma allora, non sta vicino, ma sta in un'altra città, intanto.
Vabbè,
prima.
Un'altra città.
No, però Alessio, io capisco molto bene. Capisco molto bene quello che si, sì, può provare, essendo accanto ad un campo rom abusivo. Perché di quello si sta parlando. Si sta parlando di un campo rom abusivo.
Bravo,
giusto?
Crucià, bravo.
Campo rom, bravo, Crucià, bravo. Sei uno dei nostri, Crucià. Nonostante tu ci abbia i miliardi, Crucià.
Allora, Parenzo, stai zitto. Mi vuoi far raccontare da Alessio che cosa è successo prima? Poi gli dici, wow, quello che vuoi. Alessio, dimmi che è successo.
Che è successo? Che praticamente questi si permettono a casa mia, a casa nostra, a casa tua,
sì,
in Italia praticamente, perché quello succede, non succede solo all'Arbuzione, succede in tutte le parti dove ci sono questi parassiti di merda.
Sì.
Solo che cosa succede? Che ci siamo rotti il cazzo,
sì,
ci siamo rotti i coglioni, okay, e noi abbiamo reagito. Quindi adesso lo sai cosa succederà, Crucia? Perché questo è un paese che funziona solo per i voti, capito? Adesso abbiamo fatto il bordello, abbiamo bloccato le strade, sono venuti i carabinieri, la polizia, il sindaco, quello con l'altro, allora tutti si mobilitano. Ma a me,
sì,
che tanto io sono sicuro, no, che adesso stanno a fare tutta sta tarantella, i giornali, Rai 1,
poi alla fine
due,
non cambia niente, dici.
Ma
te,
che cazzo, ma quella la devo vedere noi, quella la devo risolvere noi e basta, perché tanto non ce te inculano.
E come la, vorresti, come la vorresti risolvere tu, Ale?
Ah, andandoci a parlare in maniera pacifica.
Beh, adesso pacifica, insomma, ieri non è proprio stata una chiacchierata pacifica, eh?
E come no, e come no?
Beh, qualcuno ha dato fuoco addirittura,
no,
che ne so.
No, nessuno, sono stati fuochi da solo perché bruciano i rame.
Vabbè, dai, adesso sono stati fuochi, qualcuno...
No, da Gesù soli, Cristo, quelli sono qui da solo, se sono dati fuoco da solo, bruciano i rame, se vanno presi a fuoco da solo.
Ma tu come li consideri i rom? Spiegami.
Come li consideri i rom? Li considero la feccia dell'esistenza, proprio, la feccia, perché noi abbiamo accolto questa gente, abbiamo accolto i siciliani che sono arrivati nomadi... Abbiamo accolto altri ragazzi evangelisti che venivano, non gli avevamo mai detto niente perché portano rispetto. Che tu, cioè, puoi essere nomade, negro, zingaro, quello che ti pare, ma se mi porti rispetto.
Invece questi che fanno?
Questi sai che fanno, Crucià? E tu dico, e nonostante tutto, Parenzo, state zitto, che te ci vorrei vedere a te una situazione mia, capito?
A soggetto
è colpa
di
è colpa da gente come te, a stupido.
Sì,
è colpa da gente come te, se sto paese sta così, capito?
Ignorante.
Vabbè,
ignorante,
prima stamattina vado a lavorare e
sono diplomato.
E io pure.
Bello,
che ignorante.
E te do un culo a livello di vita.
Ignorante che sei. Fai soltanto, soltanto perché vivi là e fai questa vita e no, pensi di poter pontificare su tutto. Ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me? E allora sono cresciuto nella strada. E allora se sei cresciuto nella strada, che mi frega a me? Che vuol dire? Siccome sei cresciuto nella strada, hai il diritto a essere razzista.
Aspetta,
ma che vuoi? Ma che vuoi? Maleducato.
Ma dopo lo attacchi. Dopo lo attacchi un attimo, fammi parlare, fammi descrivere la situazione che c'è lì ad Albuccione. Poi lo attacchi e gli dici quello che vuoi, tanto lui ti risponde, non ha problema.
Sto dicendo, tu vuoi essere di qualsiasi nazionalità, a me interessa. Questi non portano rispetto, entrano in piazza, ieri momenti acciaccano una ragazzina.
Con questo furgone, no? Con questo...
No, aspetta, no, prima sono entrati, con una macchina rubata, in piazza, sgommate, bordelli, hanno momenti cercano una ragazzina.
Ma perché fanno così?
Perché fanno così? Perché si vede che sono alterati da qualche sostanza o da qualche cosa, eccitati, no, dal crimine, eccitati dal crimine, e allora fanno questo.
Ma che fanno allora, quelli dentro il campo? Sono tutti... Il campo è illegale, naturalmente, no?
Il campo è illegale, sono precisamente 700-800 persone. Io ti dico, col lavoro che faccio, le persone per una cazzata, per una cazzata di merda che magari hanno fatto dentro casa, prima che riescono a farsi una casa, a costruirsi una casa, o a vendersela, se devono davvero il culo. E questi stanno lì da anni, senza che nessuno gli abbia mai detto niente, hanno inquinato le acque. Questi parassiti di merda buttano la loro merda che fanno, no? Tutto quello che loro fanno di schifoso, lo buttano in quella falda di acqua.
Oltre a questo inquinamento, che fanno nel quartiere? Che cosa provocano nel quartiere? Che problemi?
Nel quartiere provano che rompono il cazzo. Allora, fanno le prepotenze, c'è stato un barista, un ragazzo tranquillissimo, entrano dentro, no, dammi qua, fammi di qui, prepotenze, no, io qui comando, io faccio. E allora mi sa che non è chiara la questione, capito? Mi nonna c'ha paura scenne, mi cugina c'ha paura scenne, mi cugino c'ha paura scenne, i fratelli della amici mia c'hanno paura
scenne. Ma che fine faresti fare a questi rom tu? Dimmi la verità.
Che te devo dire, Cruciano?
È quello che pensi, mi devi dire.
Che te devo dire, che fine fare fa? Io guarda, ti dico la verità, se no, ma ti accetto, stai qui, quanto stai qui? 6 mesi, 7 mesi, un anno, ok, un anno, devi stare alle mie regole, ma dopo te ne innaffanculo. Perché che a me dicono, che a me in televisione mi dicono, adesso arriveranno alloggi per questi nomadi, no? Arriveranno, ma chi se li incula? Ma che è un problema mio? Quando gli italiani sono emigrati, che visto che tutti dicono, ma te sei stato il primo popolo emigrato, è vero, sì, io so anche i parenti miei che sono emigrati, ma se sono fatti un bucio di culo grosso come
cioè, questi non fanno,
prega,
questo non fanno niente da...
grosso,
questi non fanno un cazzo da mattina.
Allora, io mi apio con chi governa, mi apio con chi sta, perché cosa che succede mo? Cosa che succede? Che il prefetto...
Beh, Alemanno ha governato, il tuo amico Alemanno a lungo ha governato.
Il mio amico, io non c'ho amici, bello, io amico mio è Benito e basta, amici miei non sono nessuno.
Eccolo
non
qua,
nessuno.
Allora
sono
si è espresso, Benito, bravo, è venuta fuori l'anima vera. Fino a poco fa potevo anche condividere le cose che ha detto, poi a un certo punto Benito è con l'anima vera.
Credo, parassiti non credo che li condividi.
No, poveretto, ha questo linguaggio così violento e vabbè, chi se ne frega, però lui parla così, accettiamolo
violento,
per com'è.
Violento,
il pare che
hanno,
siccome uno ha il rom sotto casa ha il diritto di parlare in questo modo, no? Questo mi stai spiegando, no? Mi stai spiegando questo, che siccome vivi, siccome lavori, come tutti noi del resto, allora hai il diritto di parlare così, questa è la prima cosa con la quale lei
vive accanto a un campo rom abusivo.
Il campo va chiuso e questo va chiuso, l'ho detto da sempre, i campi irregolari e regolari vanno chiusi, hai capito? Benito, Benito con il quale mi sciacquo il sottore là dove non batte il sole.
Siccome a Via dei Salone lì a Roma l'hanno sgomberati, ma sono tornati, che stanno un'altra volta.
Sbagliato.
Allora chi ferma? La democrazia.
Sbagliato.
Oh, ma chi ferma? Le leggi razziali, ognuno a casa sua.
Eccolo qua, le leggi razziali, andate a comprendere questo qua.
Perché ti piace Benito?
Non sai neanche che cosa sono, ignorante imbecille. E adesso c'hai il diritto di dire queste fregnacce.
Perché ti
semplicemente
piace Benito?
Perché sei uno che sta sulla strada. Ma te sei un
cretino. Io sto sulla strada e ci lavoro.
Violento cretino, ma ci lavori. Non voglio sapere con che cosa lavori per strada.
Io non sono
ma chissà con che cosa lavori per strada. Te, figurati.
Se figurati.
Economia davanti e commercio di dietro fai te, altro che appunto, economia davanti e commercio di dietro fai,
economia
davanti e commercio economia davanti e il commercio di dietro. Non so se hai capito la battuta. Forse hai capito la battuta. Economia davanti e fai il commercio di dietro.
Ma che fa? Che fa la puttana? Scusa,
no,
che
sta, ho detto che fa economia e commercio.
Aspetta, scusa.
Ho detto che fa economia e commercio.
Adesso fermo.
Ma rispetto di cosa? Benito. Io con chi dice, con chi parla di Benito non ho nessun rispetto. Io con chi parla di Benito non ho rispetto.
Ma io ti porto rispetto perché per me sei un altro parassita come quelli.
Parassita lo dice la tua famiglia, glielo dici. E a chi non t'ha educato. Parassita glielo dici a casa tua a chi non t'ha educato la buona educazione. Maleducato.
Io non ho capito una cosa.
Maleducato.
Perché uno? Perché uno?
Parassita glielo dici a chi non ti ha educato a casaccia tua, hai capito? Maleducato.
Alessio, perché c'è il mito di Benito? Perché è il mito di Benito?
Perché è un ignorante.
Come tutti gli esseri umani ha sbagliato anche lui. Non dico che lui è Dio, è il più potente. Però, visto che Parenzo è un acculturato, non mi pare che Benito abbia fatto tutte opere malvagie o sia stato un gran coglione, come lo definisci tu, perché se tu mi dici
è un dittatore, non discuto di storia con questo poveretto io.
Che succede dal Buccione adesso? Vi siete farete le barricate?
Sì, barricate. Dovete...
No, non faremo niente, non faremo niente.
Ma sì, andrà dalla vostra parte a urlare altri due minuti, poi torna a casa, è contento, ha avuto i suoi due minuti di gloria.
Non faremo niente, rispetteremo quella che è la giustizia.
Vai lì, arrivano le telecamere, fai due saluti, urli un po'. Maledetti, hai avuto i tuoi minuti di gloria e te ne vai.
Subito, mi hanno chiamato tre televisioni, sai che ho detto? Io non rilascio interviste.
Ma non rilascio interviste, ma che sei? Ma che sei?
E non vuole andare in televisione. Ma non vuole.
Non rilascio interviste, ma chi sei, Mattarella? Ma chi sei? Ma non rilascio interviste cosa?
Ma di chi?
Ma se non vuole andare in televisione come rappresentante del quartiere, come uno dei capi di questa...
No, che capi? Nessuno, io so nessuno. Io non voglio andare, io non voglio rilasciare interviste, voglio rimanere in silenzio. Ma lo sai però qual è il problema? No?
Si
che
vede
noi
quanto vuole rimanere in silenzio.
Stiamo discutendo tra italiani per un problema che tra un po' ti accomodi. Io spero che ti venga fatto anche a te quello che succede. Lo spero.
Grazie.
Cosa? I furti nelle case.
Grazie, che te sputano
sui finestre di casa, che te provano a rubare i motorini, che te sgommano un piazza, che vengono auto rubate e fanno il delirio. Io lo spero, pare, perché allora forse lì poi forse penserai, capito? Dici, ah cazzo, allora qui che famo? Chiamiamo la giustizia, poi vedi che la giustizia non ti incula perché noi siamo della Buccione.
Ma secondo te io sono per la illegalità? Ma secondo te io difendo l'illegalità? A me sei nero, bianco, giallo, non mi interessa.
E come li togli?
Mi interessa la legalità.
Come li togli? Come li togli?
Quindi se quelli fanno atti illegali va chiuso quel campo, hai capito? L'ho detto 2 milioni di volte, va chiuso.
Ok, va chiuso.
Hai capito?
Okay.
Allora, non ho mai difeso l'illegalità.
Cosa, qual è il problema? Tu dici, ok, ci penserà la giustizia, no?
La politica ci deve pensare. La legge deve sgomberare. La politica ci deve pensare.
Coglione, la giustizia funziona.
Quel campo è lì da quanti anni? Quel campo da quanti anni è lì?
Saranno 12-13 anni.
Tu capisci? 12-13 anni, no? 12-13 anni di un campo illegale. La gente poi si incazza. Ciao, Alessio. Ciao.
La zanzara.
Che cos'è la zanzara? La zanzara è un grande contenitore dove la gente italiana chiama tutti i giorni dalle 18:38, perché Barisone rompe la minchia fino alle 18:34 e la gente si leva i panni da lavoratore, da prete, da imprenditore, da operaio, da magnaccio, chiama e ci sfoghiamo.
Oggi ho strappato l'Inps.
Questa qua è veramente, guarda,
poi perché?
Io a sentire questa qua, io guarda, no, fatemi sentire tutto, guarda, ma questa qua, il tono, l'imbese, fetosi, proprio il no, non fatemela sentire più, vado ai matti quando la sento,
soprattutto
qui,
perché?
Mi innervosisce, non so, più parte di me, chiedo scusa.
No, perché ha strappato l'Inps?
Ma che cosa ha strappato, poi cosa, la cedola dell'Inps, è stupida, perché
non
l'ha fatto?
Non ci si può strappare dall'Inps.
Cosa vuol
poi
dire ho strappato l'Inps? Tutto automatizzato, cosa strappa? Ha buttato un computer per terra? Che ha fatto? Ma questa è matta, fidati, è matta.
Comunque ragazzi, il capo uno
fammelo
dei...
risentire un attimo, solo scusami, no, perché mi ricarica, fammi risentire un attimo.
Ho strappato l'Inps oggi, ho strappato l'Inps.
Ma dai, una cosa è da portare via, è da sposare il psichiatrico, scusa, dai. Renditi conto però.
Ho strappato l'Inps.
Poi come vai in piazza tutti i giorni, vai lì a dire una cosa. Ogni giorno fa una cosa e vai lì.
Oddio ragazzi, ma lo sapete che la sinistra italiana, scusate se vi nomino sinistra italiana,
no, perché
è un signore che fa il segretario, credo, di Sinistra Italiana, che si chiama Fratoianni,
Nicola Fratoianni, una persona molto per bene.
Sì, molto invitato nelle televisioni italiane, sì. In realtà non lo conosce nessuno, zio Fratoianni.
No, è vero.
E si è messo contro la decisione dell'Università per Stranieri di Perugia.
Sì, ho visto.
Ripeto, Università per Stranieri di Perugia, vogliono dare una laurea ad onore, ma al signor Minniti, al ministro Minniti. Lui, in nome di Sinistra Italiana, ed essendo, credo, laureato... laureato forse anche a Siena, non lo so, o comunque laureato in filosofia come Minniti, forse non a Siena ma laureato in filosofia, dice di non dare la laurea d'onore a Minniti. Ma perché? Ma fate i cazzi tuoi. Io sono contrario alle lauree d'onore, ma non me ne frega nulla delle lauree d'onore. Sono una buffonata per dare lustro ad un ateneo, uno le dovrebbe rifiutare le lauree d'onore. Ma cosa c'entra? Già ci sono troppi laureati in Italia, figuriamoci quelli che hanno la laurea ad honorem. Una buffonata.
Mi
ma perché
una
ti
cosa
devi opporre?
Stupida,
ma
quella di... mi sembra sciocco quello di opporsi alla laurea
ad honorem. Opporsi,
sì, mi sembra sciocco opporsi alla laurea. Giusto, dagliela, sono i motivi per cui gliela danno, no, non ne ho idea. Ma mi sembra sciocco opporsi, ecco, come
appunto.
Iniziativa politica mi sembra una cosa senza senso.
Paolo da Modena, vai Paolo. Paolo.
Ciao, ciao Giuseppe, ciao.
Dimmi.
Parezzo.
Dimmi, vai.
No, niente, volevo fare una domanda sull'esasperazione del ragazzo prima di Roma.
Sì.
Volevo farla a Parenzo.
Eccoci qua, buonasera,
che
grazie.
Che soluzione lui troverebbe a questa situazione dei Rom? Visto
chiusura,
che difende...
chiusura di tutto ciò
sì,
che è illegale.
Parenzo, quello che voglio dire,
ciò
la
che genera,
se...
le spiego,
no,
ciò che genera
che è...
illegalità genera clima, ambiente sfavorevole,
sì,
per
esatto.
L'integrazione.
E allora?
Quindi vanno costruite, vanno costruite.
No, e allora li abbiamo chiusi, dove li mettiamo?
A parte
dove
che nessuno li chiude, a parte
vanno
che nessuno li chiude, ma comunque...
vanno assegnate le case popolari, vanno sparpagliati su tutto il territorio urbano.
Ma case popolari di che cosa? Se non hai diritto,
vanno costruite delle case.
Esatto, ma cosa
va soprattutto creata nel tempo la cultura della legalità e dello Stato, con figure professionali, psicologi che io conosco, molti impegnati. No, no, tutt'altro, alcuni modelli vincenti ci sono stati. A Mestre, ad esempio, a Mestre, sì. Sindaco Massimo Cacciari, quando ero sindaco di Venezia di Mestre, fece una grande operazione interessante di integrazione e quant'altro.
È fallita.
A Pescara, ad esempio, a Pescara
ma
c'è
cosa
tutto
c'entra?
Quartiere
stai parlando di cose che non sai.
Rom. No, Pescara,
ma cose che non sai, non c'entra, non c'è niente nessuna.
Praticamente
ma non c'è nessuna illegalità.
Posso intervenire?
Sono integrati nel tessuto urbano della città.
Ma cosa c'entra?
Posso?
Dimmi.
Una richiesta.
Certo, mi piace molto dialogare con lei, grazie. Anzi.
Grazie mille, parente.
Prego, no, grazie,
visto
è una voce interessante, gentile.
Questi 3-4 esempi, diciamo, di...
Ma non c'è nessun esempio.
Poi, non sono da mettere nei forni, come qualcuno dice, parente, ecco qua, questo vorrei dirle.
Oltre,
allora?
Oltre... Posso finire...
Dai, però, vai,
no,
veloce,
vabbè,
dai.
Però se mi fermi non riesco ad andare. Allora, io volevo dire solo una cosa. Oltre a queste cose che ha nominato, questi 5-6 posti, dove, ma sparpagliare vuol dire diffondere, se non si trova una soluzione, il problema. Ragazzi, qua dobbiamo trovare un problema che nessuno...
Non c'è soluzione,
trovare,
non
basta,
hai capito? L'unica soluzione è chiudere i campi Rom, e ognuno di questi signori, di questi nuclei familiari, si trova le abitazioni.
Sì, li si aiuta, lo Stato li aiuta,
no,
il Comune
nessun aiuto. No.
Nessun aiuto, Beppe, gli dai casa tua, se c'hai una casa sfitta, gli dai la casa?
Ma che c'entra, mica sono obbligato a dare la casa a un Rom io, ma sei impazzito, sei. Ma non me ne frega niente, ma gli italiani che vanno a cercare la casa, le persone normali, come fanno?
Che non stiamo allora sapete cosa c'è il problema, che purtroppo
ecco un altro che vuole dare aiuto ai Rom, questo un altro che vuole dare aiuto ai Rom. Paolo, vattene, va. Alessandro da Roma. Alessandro da Roma, vai. Alessandro da Roma, vai.
Sì, lo psicologo è Roma questo, ma questi mi ha toccato.
No,
vivo,
lo psicologo.
No?
Dai,
va,
si deve lavorare nei luoghi, nei territori perduti della Repubblica.
Subito.it, porta portese, lei ci cerca casa, chiama a vedere.
come famo tutti. Bravo. No, che questi ci danno lo psicologo per circa a casa,
il mediatore culturale,
ci vuole certamente
800
una figura
euro se trovi casa a Roma, dai.
Ma sono gente che non conosce i rom può dire certe cose. Comunque io volevo parlare della legge Fiano
ancora. Abbiamo detto
ma
tutto,
no,
dai.
Non avete detto tutto, perché se voi andate a rivedere le leggi razziali del 38, leggi razziali che erano una cosa pessima, schifosa, andavano a discriminare gli ebrei, ovvero davano agli ebrei dei divieti.
Bravo, mio nonno legge, fu cacciato dall'ordine degli avvocati, pensa
a allora,
fu costretto a non lavorare, pensa a te, cacciato dalle scuole. Cacciati
invece,
dalle scuole, miei parenti, figurati.
Contro il fascismo, ovvero contro chi propaga ideologie tipiche del fascismo, va proprio a togliere la libertà alle persone.
Adesso, non puoi paragonare,
cosa...
non puoi
è
paragonare.
Molto peggio, è
no,
molto
ma
peggio.
Non puoi paragonare le leggi razziali che portavano la gente, portavano la gente nei campi di concentramento,
no,
eccetera.
No,
non costringevano.
Non c'è la storia, Cruciano, non c'è la storia,
Alessandro, lascia perdere.
No,
sì, ma lascia perdere, non puoi paragonare le leggi razziali alla legge Fiano, che è una porcheria, una puttanata, secondo me.
Ma quella è l'incipit, logicamente.
Ma quale
tu che ne sai che succederà poi? Per ora.
Ma cosa sta delirando?
Ma non dire stronzate, dai,
certo,
su. Alessandro, è una puttanata, dai. È una puttanata,
è
dai.
Palese.
Non puoi dire che i fascisti sono discriminati. Qui è pieno di fascisti che chiamano. Dunque,
no,
nessuno
no,
è discriminato.
No, no,
dai.
No, i fascisti non sono discriminati. I fascisti sono, sono perseguiti dalla
ma
legge.
Ma perseguiti di che? Di che cosa? Dai,
ma uno non ha il diritto a dirsi fascista, fine. Ma non è lunga la conversazione. Non c'è alcun diritto a dichiararsi fascisti. Lo capisci o no?
Quindi c'è già la differenza.
Vabbè, dai, è una puttanata, dai. Claudio da Napoli, questa è una puttanata. Claudio da Napoli.
Pronto, buonasera, volevo parlare con il signor Parenzo.
Non c'è, è andato via. Si è assentato. No, se n'è andato, è andato a fare la marcia su Roma, è andato via.
Semplicemente, volevo dire, perché io mi reputo una persona di sinistra come, diciamo, Parenzo. E volevo dire una cosa semplice, vorrei dire che la sinistra italiana dovrebbe ammettere che ha fallito nell'integrazione, perché... Ma è possibile che, cioè, il fatto che ci siano tutte queste persone che, diciamo, sono spinte verso il fascismo è causa della sinistra,
non
perché
sono
non
tante,
ammette.
Sono delle minoranze rumorose.
Non sono minoranze, perché...
Minoranze,
diciamo,
rumorose.
No, io...
Che vanno fermate subito. Fermate subito.
Girando per strada... No, nel senso, non è il fatto che siano fasciste, che stiano diventando razziste. Perché io girando per strada mi accorgo che anche i miei amici, che non, in realtà non sono razzisti, però...
Questo è vero, sì.
Pian piano stanno assumendo questi tipi di atteggiamenti proprio perché riscontrano delle problematiche non risolte e irrisolvibili che da decenni vanno avanti. Questo dei campi rom sono decenni che non vengono chiusi. Per me è un fallimento della sinistra italiana che dovrebbe, se appunto,
ma
diciamo,
solo
vuole
della sinistra,
propri...
in generale è un fallimento della politica, perché non è che i comuni sono stati amministrati tutti dalla sinistra.
Sì,
cioè a Milano per 20 anni ha governato il centrodestra,
sì,
la regione Lombardia è governata dal centrodestra.
Hai ragione, però cioè... i primi a pagare politicamente da questa vicenda, lo sai, saranno quelli della sinistra, perché adesso i partiti di destra
sì,
sono,
ma questo che
sono
vuol dire?
Saliti
ma questo
sul carro,
ma questo ciclicamente succede, ma questo succede da sempre, ciclicamente.
Dovrebbero ammettere che
fermi tutti, Vittorio. Allora, ma che cazzo hai fatto?
Niente, che dovevo fatto?
Hai rinunciato?
No, non ho rinunciato.
Ma come no? È dappertutto, sostengo Musumeci.
Beh, mi pare giusto, no?
Ma come mi pare giusto? Hai detto al 100% vado da solo, faccio
ma
una
no,
lista da solo.
Al 100% vai da solo e fai un'azione così simbolica. Quando mi hanno dato il 5% abbiamo ottenuto il risultato che volevamo.
Ma il 5%
sono... per vincere.
Ma sono
pragmatico, è un politico pragmatico, Vittorio, oltre ad essere
no,
un grande idealista. Hai ragione, insomma,
allora, ho negoziato, come logico, di avere un ruolo importante che sarà utile anche a voi, fatto
sì.
L'assessore alla cultura della regione.
Oh, che meraviglia!
Che vuol dire
devi
ministro dei beni culturali,
però.
Perché la regione ha lo statuto autonomo.
Ma che ti frega?
No, è divertente, sai cos'è la Sicilia? È il mondo, è il tempio G, è qualunque cosa.
Ma
se
sì,
tu invece vai avanti,
sì.
Siccome la Sicilia è insidiosa, sei dato al 5, al 6, al 7, magari prendi il 3, perché i voti sono tutti voti legati a dei blocchi stabiliti.
Cioè,
quindi,
tu allora fammi capire, il patto con Musumeci è questo.
Io non presento nessuna lista con lui, perché sarebbe assurdo mettermi in alleanza con loro. Però sostengo lui come presidente, che tra l'altro è anche in contrasto con una parte dei suoi, Romano, Micichè, eccetera, e sul rapporto fiduciario con lui faccio il suo assessore.
Allora, ho capito, il patto che è scritto, l'hai messo per iscritto, non è così sulla parola. Diciamo...
No, è tutto nelle agenzie, ho scritto, ho fatto. però non faccio la lista, la serativa erano queste.
No,
lista
ma voglio dire, è tutto scritto, cioè vi avete firmato, scritto, avete firmato un patto tra di voi o una cosa deciso. Tra gentiluomini con la stretta di mano?
No, tutto deciso, beh, anche perché è logico, che senso ha che io mi ritiri se non in una logica di fare qualcosa di utile?
Cioè tu avete che avete scritto in questo accordo con la penna? Che cosa avete scritto?
È scritto a penna che io sono l'assessore alla cultura della regione in rapporto con il presidente. Questo rapporto di gli assessori sono come dei consulenti.
Ma sì, come è stato con la Moratti, dai, sì, che poi ho capito, la Moratti poi ti cacciò per una cosa, per una mostra, adesso ho capito. Sì, però tu abbi pazienza, io
mostra meravigliosa,
hai detto che sono dentro,
me la ricordo
ma
ancora,
sì, ma fu un episodio fantastico in cui Vittorio aveva ragione, però il punto fondamentale, il punto fondamentale è un altro. Hai detto da noi, questi sono frammenti di un mondo perduto,
sì,
riferendoti a Musumeci.
Così vale, però se io metto una mia lista e prendo anche il 6% e faccio perdere Musumeci, vincono gli ori di 5 Stelle, quindi perché non fai vincere 5 Stelle? A che vantaggio? Meglio fare l'assessore con Musumeci che non fare niente con 5
Stelle. Hai definito Musumeci uno che una donna non andrebbe mai a letto con lui.
Vabbè, questo è anche vero, ma
questo
riguardava le preferenze, cioè, ma è tutto vero, cioè, la realtà è questa, siccome, come diceva Cossiga, la politica è sesso, vedi Pannella, Berlusconi,
sì,
è chiaro che una scelta politica è una scelta anche di pancia, qualcuno che ti piace, questo vuol dire preferenza. Quindi a quella che mi diceva, perché non devo votare l'elenco, perché stasera sarebbe la notte con me o con Musumeci, tutto qua anche perché di notte va a dormire. Ma non c'era niente, non l'ho mai attaccato, perché è una persona tra l'altro seria, solo che è insieme un gruppo di persone con cui non ho ragione di stare.
Cioè Micichetti fa orrore a te o no?
Non è che mi faccia orrore, ma non mi interessa niente di quel mondo, quel mondo. Quindi io non presento, cioè io mi astengo. Astenendomi lui vince.
Cioè tu non ti presenti nemmeno?
Non presento
nemmeno
liste.
Nelle liste di una di
nulla.
No,
nulla. Niente, totalmente
cioè,
nulla.
Vai in Sicilia a dire votate Musumeci, quelli che volevano votare.
Neanche quello, cioè volendo.
Che cazzo fai? Stai zitto,
starai
zitto per tutta la campagna elettorale.
Beh, dura un mese ormai, capisci? Quindi tra un mese la comincio. Quando divento assessore, comincio delle attività culturali che innalzano la Sicilia per il turismo, per la bellezza.
Sarebbe strepitoso. Tu hai negoziato, praticamente, hai trattato questo tuo mese di campagna elettorale, lo hai trattato con Musumeci, hai detto io valgo 5 secondi i sondaggi questo, ritiro, dico che appoggio te, poi sto zitto per un mese e tu mi fai assessore.
Ma io non
mi
aspettavo di avere il 5, poteva trattare con altre liste. Quando sono uscito, la prima volta ho fatto il 4,2, l'altro giorno ho fatto un Celli 5, a quel punto, anche se fai 7... A parte che in Sicilia è insidioso il sondaggio.
Ma non era bella una sconfitta onorevole, pigliava il 5%.
Sì, ma che te ne frega, non cambia niente. Perché poi
ma scusa, 5%... ma che differenza c'è se governa Musumeci o governa quello dei 5 Stelle? Scusa, questo
sono anch'io, mentre con l'altro non ci sarei stato. Essere il ministro della cultura in Sicilia è tutto, è il massimo che potevo volere, perfino meglio che l'Italia, posso stare neanche 5 anni in Sicilia. Cioè hai l'autonomia totale.
Sì,
non dipendi dal ministero dei beni culturali.
A meno che non fai una cazzata, cioè quello di caccia, ti togli le deleghe e te la pigli in quel posto.
Quello può capitare, però puoi fare il premio Sciasci, il premio Zanzara,
inventare
qualunque cosa, cioè la fantasia che ho usato.
Sì, quello sì, figurati, però...
Appunto, beh, allora
però hai detto il 100% resto là, quello è il frammento di un mondo perduto.
Perché nel momento in cui sei candidato, sei candidato. Quando poi ti chiedono e ti dicono.
No, ma io lo capisco perfettamente.
Quello
ma
non ti di male.
Quello non
mi
ti faranno. Guarda, non ti faranno, non ti faranno fare niente.
No, ma lo faranno perché conviene anche a loro. È bene avere nel loro palmarès Sgarbi. Cioè, per me funziona tutto. È bello avere Sgarbi che si occupa di agricoltura, è il mio
amico.
Sì,
ma se tu vuoi fare, ma per carità, ma io sai che ti considero il numero uno da quel punto di vista, però se tu vorrai fare, che ne so, una cosa sul turismo omosessuale in Sicilia, come avevi detto...
questo dovremmo meditarlo, però ti posso anche dire questo. L'assessorato sarà una fantasia meravigliosa di col Tibet, inventiamo di tutto.
Bellissimo,
però,
molto bello.
Però tra 2 mesi siamo di nuovo in campagna elettorale. Quindi il mandato di assessore può avere un termine di 6 mesi, di 4 mesi, perché poi ricominci, cioè la campagna elettorale.
A te ti basta fare 6 mesi da assessore, dici?
Sì, perché poi ci sarà il governo, ci sarà la vittoria.
Cioè, la realtà è che tu vuoi entrare in Parlamento, diciamo la verità. Cioè, vuoi
no, il Parlamento mi importa poco, voglio fare il ministro dei beni culturali, non importa nulla.
Cioè, per cui questo qua è un trampolino di lancio per diventare ministro dei beni culturali.
Se vince la destra in Sicilia, vince anche in Italia. Quindi sarebbe un vento favorevole che ti consente con le liste Rinascimento di aumentare il peso, ammesso che poi ci sia una destra contro una sinistra.
Sì, ma però la cosa importante è questa: 6 mesi in Sicilia. In Sicilia c'è tantissima figa, diciamo la verità.
Appunto.
Questo
possiamo divertire.
Cioè, questo è un grande.
Voi dovete trovarvi.
Questo è un grande motivo per diventare assessore in Sicilia, o sbaglio? Cioè...
Ma non è proprio il fatto che lo statuto siciliano ha una ministro, sola autonomia, certo, quella dei beni culturali. Cioè, se io devo mettere in piedi un tempio, non devo chiedere al ministero, lo faccio io.
Ma la figa siciliana
tutta com'è? La questione di Piazza Armerina, meraviglioso, c'è tanta roba da fare.
Ma la figa c'è dappertutto,
però in Sicilia.
Però posso dirti una cosa, per certo, nella mia comparazione antropologica, nessuna figa è meglio di quella siciliana. No. Perché quella siciliana è appassionata come la napoletana, ma si innamora. Sì. Se dà il cuore e l'anima.
Ma quella però è la stessa cosa se ti candidassi in Trentino Alto Adige.
Il corpo è?
Il corpo e l'anima.
Sì, però è una rottura. È una rottura
sei uno stronzo, ti dà il corpo, ma non l'anima.
Però è una rottura di coglioni, anche quella.
Beh, certo, sono più pericolose.
Sono le più infide.
Un affetto compiuto, pieno, ti vogliono un bene totale.
Forse sono poco depilate. Sono
però, come sai, è rapidissimo.
Nel senso che in Sicilia forse trovi si può trovare anche donne poco depilate, secondo la tua esperienza, le siciliane.
Sì, d'altra parte, se non lo sono, le faccio diventare io pelute. Quindi
pelute,
non mi pare
benissimo.
Un tema
pelute,
da utilizzare pelute. In campagna elettorale.
Vittorio,
se posso
io lo
permettere.
Sai che ti perdono per tutte queste cose e capisco anche la tua paraculaggine. Però, amico mio, 100% corro da solo. Era bella la sconfitta eroica.
Ma non è una sconfitta.
Ma perché che c'hanno sti 5 Stelle? Grillo, come lo consideri? Un coglione totale?
Ma che è geometra Cancellieri, poi Di Maio, Raggi, Cancellieri, Di Maio, no, non è possibile. Il tema è questo: la campagna elettorale siciliana è l'inizio di quella italiana. Nel momento in cui vince il centrodestra, anche grazie al fatto che io non disturbo, siamo entrati in campagna elettorale, quindi finisce la campagna. Arrivi a dicembre.
Ma è un calcolo da politico troppo.
No, ma è un calcolo logico, perché senso ha che io faccio uno sforzo titanico per andare sotto quello che sono stimato e far vincere 5 Stelle. Che senso ha? Non è ridicolo. Per cui nel momento in cui loro, perché non sono io che li ho cercati, loro hanno cercato me, io ho convenuto che Musumeci è una persona seria e io
la gente è incazzata, sta dicendo paraculo come al solito, paraculo.
Non capisce niente la gente non capisce niente
quello che vogliono. Il dato di fatto non è che loro siano d'accordo o meno, il dato di fatto è che la politica è realismo politico, certo, non è fantasia. Allora, se tu puoi avere una posizione che è utile alla Sicilia, saranno contenti anche loro, perché nessuno metterà in piedi il Tempio G se non io. Nessuno ha fatto i restauri di notte come li ho fatti io. Quindi essere utile è meglio che essere così romantico. Quindi il romanticismo lo riprendi quando è finita la campagna elettorale, ricominci e faremo un rinascimento meraviglioso dicendo state con noi per la bellezza. Siamo dentro la bellezza, chi può fare di più per il turismo e per l'arte Sicilia di Sgarbi. L'ho già fatto e continuo a farlo.
Ciao Vito, ciao.
Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello.
La radio la fai tu, sei tu il fenomeno.
Ti vogliono un fenomeno.
Fenomeno.
Ti vogliono un fenomeno.
Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra?
Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti.
Questo è arrivato lui, Ivan.
Non è sbagliato.
È arrivato il censore Ivan.
Frate, fammi fare il fenomeno.
Fenomeno.
Vergognatevi!
Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it.
Vi presento la zanzara.
All'epoca della buonanima.
Ah! Cosa ha detto? M'ha toccato sul debole. L'epoca della buonanima. Quelle sì che erano tempi, caro maresciallo. E non tornano più, eh? Ah, no, non tornano più.
Quali tempi, scusa?
Come quali tempi? Quei tempi lì. Adesso siamo, ma dico, siamo uomini, siamo bambini. Abbiamo...
Ah, guardi.
I tempi che... I Doriani!
Se mi fa finire, io dicevo, all'epoca della buonanima di mia nonna.
Questo è meraviglioso, te lo ricordi,
grande,
Davide?
Totò, no? Ma certo,
che cerca di convincere l'ispettore delle finanze.
No, chi era? Aldo Fabrizio?
Sì, Aldo Fabrizio, Aldo Fabrizio. No, cercava di convincere l'ispettore delle finanze, pensava che fosse fascista.
Sì.
E allora diceva: italiani, quando c'era lui, ma veramente io sono anti. Dire... Poi prosegue la scena, dice: sono anti. Ah, io
sentiamo,
sempre
sentiamolo tutto, chiudiamo qua, sentiamo
ma
tutto.
Ma non
il
ce
film.
L'abbiamo tutto, voglio.
Ma come? Ma mandalo tutto, dai.
Che arriva,
eh? E che colpa c'è, scusi?
Beh, vabbè, la colpa non sarà mica nostra, no?
Ma abbia pazienza, maresciallo. Io ho un consulente fiscale.
Dagli col consulente. Questo mi fa pensare, mi scusi, all'epoca della buonanima...
Ah! Cosa ha detto? Ma toccate sul debole. L'epoca della buonanima.
Quelle sì che erano tempi, caro maresciallo, e non tornano più, eh? Ah, no, non tornano più.
Quali tempi, scusa?
Come quali tempi? Quei tempi lì... Adesso siamo, ma dico, siamo uomini, non siamo bambini, abbiamo...
Ah, guardi...
I tempi che... Italiani!
Vuole spiegarsi meglio, per cortesia.
E come non mi sono spiegato?
No, lei non
maresciallo,
ha
afferrato. Maresciallo, maresciallo, ho afferrato.
Lei non ha afferrato.
Vabbè, non si commuove, su quello
so. Ok, un po' di congiuntivite.
Nostalgico, nostalgico. Ma la chiamo congiuntivite per tergi e per sale.
Non ha capito.
Ho capito benissimo. Lei, io la penso come lei e anche Bardi, se non mi sbaglio. A noi! Bardone!
Come la pensa lei?
Come la pensa lei?
Ma io non la penso come lei.
E come la penso?
No, io sì.
Allora cambiate idea.
Dai, se mi fa finire, io dicevo.
Loreanti.
All'epoca della buonanima di mia nonna.
Maresciallo, maresciallo.
Giovanni, Giovanni, Reggio Calabria, Giovanni.
Che
ciao Giuseppe.
Ancora.
Oh, mamma mia.
Ma ancora quello la continua a ragliare con il comunismo.
Come? Ibrido. Ecco l'ibrido.
In Francia.
Ibrido. Ibrido.
In Germania. Ti ha preso quella. Ha continua a ragliare.
Stronza non è male.
Lo ibrido. Mi senti?
Ibrido. Sì, ti
senti. Sentiamo. Sì, ibrido sei. Ibrido. Mi senti ibrido.
Sì.
Ibrido.
No, tu sei ibrido.
Tu
sei ibrido. Perché
ibrido.
Sei comunista.
Sentiamo
e
di nuovo.
Sì? Ora pure con gli zingari. Tu sei ibrido. Io sono fascista.
Ma perché se lo sappiamo da tempo ormai.
Sai che vuol dire comunistetto?
Sì. Come?
Il nostro è un misto di latino e di greco.
Sì.
E diciamo comunistetto. Tu dici fascistelli. E io ti chiamo comunistetto. Non ti è bastata la Germania. La batosta in Francia e in Germania.
Ha vinto Macron. In Francia c'è Macron. Macron c'è, per fortuna. Macron. In Germania c'è la Merkel.
La Merkel. Ha fottuto a coso.
Ma
a quello
l'ha
come si chiama? Presidente del Consiglio.
La politica spiegata da questo qua.
L'ha fottuto. L'ha fottuto il 49%.
La politica internazionale.
Scusami, Giovanni, però io voglio capire una cosa. Tu sei un appassionato
fascista.
Di musica lirica o no?
Sì, sì, non ha passato, un grande intenditore
di musica.
Ti voglio dire che quando parlo con te,
ci sono tanto tempo libero.
Vicino a te s'acqueta, l'irrequieta anima mia. Andrea Scenese, Umberto Giordano. Vicino a te, quando parlo con te, quando parlo con tu come un'estetta, latino e greco.
Sì.
Ma mi fa venire una voglia proprio, un prurito, perché non sai quello che dice. Ma la maggioranza silenziosa, noi siamo la maggioranza silenziosa.
Beh,
e ti stiamo facendo un pampà, dicevamo negli scout. Senti, non gli è bastata a Strunz, quello là, un francese, come dire. Hollande, non gli è bastata.
Che è la figlia che suggerisce, tua figlia che suggerisce.
Noi stiamo crescendo.
Ma ha vinto Macron in Francia
che ha fatto il Papa?
Giuseppe, il Papa
Giuseppe, lo hanno
accusato di apostasia.
A chi?
Clero è apostata del Papa, sai che vuol dire?
Ma tu sei la prostata tu, ma cosa dici?
La prostata funziona?
Ma figurati,
Giovanni, la tua prostata.
Sai che vuol dire? Che ha rinunciato alla sua religione.
Ma chi?
Un comunista, braccia aperte, il clero non lo può vedere.
Ma
il Papa deve fare i cazzi suoi.
Con chi ci deve fare i cazzi suoi?
Ma con chi ce l'ha sto matto? Con chi ce l'ha?
Ma tua figlia, chi è che ti succede?
Con quelli come te.
Scusami, mi passi tua figlia un attimo?
Tu avessi la mia intelligenza, non diresti certe cose. Dici,
passami
dici
tua figlia, passami.
Un sol, un papa, se ne devono andare i negri, se ne devono andare pure i zingari, se ne devono andare
gay?
Il papa d'Avignone. Avignone lo aspetta, se ne deve andare. Un papa apostata, l'hanno accusato di apostasia. Peggio di un vocabolario e leggi quello che vuol dire. Hai capito?
Sì.
Come Giuliano l'apostata.
Scusami, Giovanni, i gay che devono fare? Pure loro devono andare via o no?
Chi?
I gay.
No, guarda, te l'ho detto l'altra volta con i gay. Il matrimonio è la tomba dell'amore. Loro hanno voluto il matrimonio e si stanno bisticciando, si stanno ammazzando, si stanno prendendo a pezzi. Ora sono cazzi loro. Io ho frequentato il mondo dello spettacolo e la voglia quanto ce n'erano. Però tu per i fatti tuoi e io per i fatti miei. A me piacciono le belle donne. E poi gli ho fatto vedere mia moglie, che era una bellissima ragazza.
Poveretta,
gli ho detto, a questo qua non posso fare il nome. Guarda che mi piace. Vedi? Da ragazza bella, formosa.
Allora?
Tu dici, ma ti faccio schifo? No. Tu era un bel tenore questo qua.
Allora?
Un bel tenore, un bel giovane. Però io e altri attori che mi facevano, e allora io voglio le donne, a me piacciono le donne. Dico, non ho niente contro di loro, ma questo esibizionismo qua.
No, questo non va bene, questo non va bene.
Il matrimonio è la tomba dell'amore.
Fermo.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Taci, miserabile!
Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso, sei un gabinetto schifoso.
Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sua moglie si sta divertendo.
Mia moglie è qua accanto a me, bastardo, guarda la puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei, querelami, merda, querelami, tu sei riccione come Macron,
Io Giovanni voglio parlare con tua figlia però, fammi parlare con tua figlia, sennò basta. Giovanni?
In diretta sono.
Sì, sì, certo, no, che sei in diretta.
Non è uscita.
Ma la prostata l'hai fatta, la prostata, tu o no?
La faccio sempre.
No, ma ti sei operato la prostata o no?
No, sono sano, sanissimo.
Se ancora ce l'hai la prostata funzionante?
Sano di mente, no.
Ah, e non te l'ho detto l'altra volta.
E non mi ricordo più, dai, su. Giovanni, io voglio parlare con tua figlia.
Poi ti faccio chiamare.
Ma si no, vergogna, se n'è andata. Maria
Eugenia,
vergogna.
Guarda. Non
si vergogna.
Maria Eugenia.
Si vergogna.
Ma è fascista come te?
È fascistona, guarda.
Sì. Potevi chiamarla Claretta allora, potevi chiamarla Claretta.
Guarda, adesso è andata con le amiche.
Ma se ne è scappata via dalla vergogna, scappata via dalla vergogna, se n'è andata per l'imbarazzo di avere un padre così.
Mi ascolta in macchina, a quest'ora mi sta ascoltando in macchina.
Vabbè, Giovanni, ti saluto, ciao.
Bello, ciao, amico ciao, mio, ciao.
Ciao.
Belli amici.
Allora ragazzi, andiamo a visitare un albergo, il primo hotel cruelty free, totalmente vegano. Cruelty free, per chi non lo sapesse, significa dove non c'è crudeltà, cioè libero dalla crudeltà, che secondo loro sarebbe quella di chi ancora mangia o uccide gli animali, capito? C'è un albergo, il primo hotel cruelty free.
Vabbè, questo chi si
pensa
frega.
i gonzi
no, può essere un'esperienza di
vado in un albergo cruelty free.
Vabbè, questo non li posso biasimare.
Dai, su, ma
intelligente,
dai.
Chi ha messo in piedi questo business, quindi cioè, intelligente
a Bolzano a Naturno si chiama la Vimea, non so, Biotique Hotel.
Bellissimo,
ti dico solo quello. Ti dico solo questo. Allora, i mobili sono fabbricati in legno lunare.
Beh, questo è anche ottimo.
Ma che cazzo vuol dire legno lunare?
Non lo so, lunare, non mi interessa.
L'energia che utilizziamo è energia pulita.
Vabbè, questo va bene.
I vini biodinamici.
Vabbè, questo è ottimo, anche questo.
Sì, buonasera, la Vimea Biotique Hotel, vero?
Sì, salve, buonasera, mi dica.
Sì, buonasera. Io sono un vegano, la mia famiglia, anche i due bambini sono vegani e anche il nostro cane è vegano, quindi...
Quanti anni hanno i bambini?
Allora, il più piccolo ha 5 anni e il grande va per 11.
Perché noi purtroppo siamo una struttura al 100% vegan, però siamo una struttura anche a dolcioni, quindi i bambini sono accettati dai 12 anni in su. Per il semplice motivo perché è una struttura piuttosto meditativa, per cui abbiamo scelto questa via.
Quindi insomma, niente bambini e niente cani.
No, cani sì.
Cani sì.
E bambini da 12 anni in su, sì. Siamo specializzati sulla tranquillità, sulla pace, sullo yoga, sulla Ayurveda, quindi sono cose insomma più da adulti, diciamo.
Mi date delle precise garanzie che l'albergo è proprio tutto rigorosamente vegano?
Noi siamo proprio vegani nel senso olistico, cioè noi anche
sì,
in casa non usiamo, c'è anche i prodotti cosmetici.
Sì, assolutamente. Quindi voi usate anche in albergo prodotti, dallo shampoo alle cose che non sono testati su animali. Questo è chiaro.
Assolutamente sì. Poi mi anche tutta la gamma dei detergenti con cui laviamo le faccio, cioè i pavimenti, per farle un esempio, sono tutti certificati e insomma abbiamo tutto e ci teniamo personalmente, quindi è proprio la nostra filosofia.
Ecco, il legno, io ho visto, perché ho guardato delle immagini in internet del vostro albergo. Sì. Che tipo di legno è? Perché insomma,
dell'Alto Adige e una parte austriaca. Anche lì abbiamo anche lì certificati proprio per
sì,
insomma,
che non siano alberi concimati con sterco animale, ecco, in quel senso.
Sono comunque alberi che crescono nei nostri boschi, quindi non sono di allevamenti di alberi.
Senta, il vostro personale, perché il servizio secondo me è fondamentale, è vegano?
Allora, al servizio sono tutti vegani, in cucina sono tutti vegani, ovviamente che noi scegliamo il personale non a secondo di quello,
quindi
che
in base se sono vegani o no, ecco, perché questo lo ritengo una cosa assolutamente fondamentale.
Sono d'accordo con
poi
lei,
penso sì, che sì. La cosa più banale da chiederle è sugli alimenti.
Anche la soia, per esempio, che scegliamo è o italiano, comunque di soluzione europea, solo per dirle che noi andiamo oltre il vegano. Cioè, poi il vegano, cioè per noi è sottinteso che tutto sia, cioè dai vini al gin, è tutto vegano.
Ecco, quindi anche il vino biodinamico, l'energia è pulita.
Assolutamente sì, tutta l'energia verde. Sì.
Io ho già ricevuto fregate di posti che dicevano vegani, vero, poi sì. Trovavo piume nel cuscino,
cioè anche, diciamo,
seta.
Il cotone che usiamo è cotone biologico, ecosolidale, insomma ci teniamo veramente a tutti questi aspetti.
Buona giornata, arrivederci.
Anche a lei, arrivederci con proseguimento. Arrivederci.
Ragazzi, siamo alla follia, Siamo alla follia, siamo vegani olistici.
Vabbè, questo non ci vede
il sapone,
male.
Ogni prodotto, la soia, il personale tutto vegano, i detergenti dei pavimenti, il gin vegano. Non sapevo che esistesse il gin vegano. Hai sentito?
Esiste
il
tutto
gin
vegano,
vegano.
Volendo,
dai,
sai.
Su, ma che follia è, dai, su. Sì, cani e no bimbi. Sì, cani e no bimbi fino a 12 anni, perché c'è l'hotel meditativo. Meditativi, vegani meditativi, vegani che fanno yoga, i vegani olistici. Dai, ragazzi, io vado ai pazzi per queste cose qua. Sono dei geni questi qua, Sono dei geni. Sono dei geni che approfittano di persone che hanno dei problemi seri, perché se uno va in un albergo cruelty free ha dei problemi. A mio parere ha dei problemi. Elena da Milano.
Pronto?
Dimmi Elena, dimmi.
Buonasera, io volevo un po' parlare con il signor Parenzo, perché vedo che è molto molto accanito contro la prostituzione e contro le prostitute. Visto che lo dice sempre che sono sfruttate, che non va bene andare, io ti parlo perché io pratico la prostituzione, la pratico proprio in strada, sono da sola.
Aspetta, fermi tutti, Elena, noi come facciamo a sapere che tu sei vera in carne e ossa? C'è una prostituta che esercita per strada.
Non proprio per strada, perché adesso, se non lo sai, siamo quasi tutte automunite, perché siamo in macchina.
Sì, certo, con la macchina accanto, no? Con la macchina accanto.
No, dentro, stiamo in macchina.
Sì, state in macchina, però con la portiera aperta, insomma, qualche cosa devi far vedere, sennò la gente che cazzo ne sa che fai la prostituta, scusami.
No, io la faccio ben volentieri, lo sanno tutti quello che faccio, perciò non devo stare né con la portiera aperta né tutta nuda, perciò da
cioè,
ti dico, che
lo sanno, lo sanno, i clienti
benissimo.
Ti conoscono, no?
Benissimo.
Ma dove eserciti, a Milano?
Non io abito a Milano, ma esercito a Como.
A Como? Ma di che sei, sei romena di nazionalità?
Sì. Sono ormai arrivata a Maria.
Aspetta, però parla meglio, col telefono, senza via voce, senza auricolare.
No, amica. No, non c'è né viva voce né auricolare, telefono, perché lo so bene come funziona.
Bene, allora, aspetta, noi siamo...
Volevo dire,
aspetta un attimo, scusami Elena.
Signora,
Parenzo,
però questa
devi
è
sapere,
la...
devi sapere
dire,
che
Elena,
questa qua
questa
è la radio
qua...
delle prostitute, questa
no,
qua. Questa
è la radio... Informo la signora che questa qui è la radio della Confindustria.
Beh, appunto, grande impresa,
cioè
la prostituzione.
Del grande gruppo del Sole 24
Ore. E certo, imprenditori, Elena è imprenditrice di se stessa.
Allora, dico a Elena che magari lei potrebbe trovare tranquilla, aprire una partita IVA e magari fare la pasticcera.
Tu vorresti pagare le tasse, Elena, o no?
Fare un altro lavoro, forse.
Ma ci mancherebbe altro, ma io dico grazie anche perché in zona di Como siamo molto, ma molto, dico, tutelate dalle forze d'ordine.
Cioè, in che senso? Parla più forte, Elena, se no non ti sento.
dico, non ho mai avuto nessun tipo di problemi, perché qua la polizia e i carabinieri,
meno male,
sapendo che sei da scuola, ti sì. stanno difendendo anche meno tanto. Male.
Ma lei vorrebbe fare un altro lavoro, cara, mi pare
io
di capire.
Io faccio un altro lavoro.
Quanti
lavoro
anni hai?
Di giorno. 32.
32 anni. Da quant'è che fai la prostituta?
Da 5 anni.
E come mai hai iniziato a 27?
Perché sono rimasta senza lavoro lavorando a Milano in un bar. Hanno chiuso il bar, sono rimasta senza lavoro. Tranne un'altra ragazza che faceva questo mestiere, diciamo. Sono arrivata qua a Como a sì. fare questo mestiere. Per un po' di tempo, diciamo, hanno provato di darmi fastidio, di mandarmi via quelli che si credevano
I padroni,
i proprietari.
I padroni del territorio,
certo,
diciamo.
Certo, certo. Con l'aiuto delle forze di ordine sono riuscita a restarmi qua tranquilla, senza che nessuno mi dia problemi. E posso dire anche che chi c'ha qualcuno dietro non è che lo sfrutta. Adesso si usa un altro tipo di approccio, perciò questi ragazzi, che maggior parte sono anche loro stranieri, li fanno come fidanzate per un periodo, un mese, due, tre, cinque, e dopo li mandano a prostituirsi. Le ragazze vengono ben volentieri, perché sono innamoratissime, e fanno questo mestiere.
No, non ho capito bene, cioè tu stai dicendo che non esiste più, a meno dalla tua esperienza, il pappone tradizionale?
Il pappone tradizionale per le ragazze dall'est Europa non esiste più. Per le ragazze
esiste invece, per le romene che cosa esiste, quelle dell'est? Non ho capito. Il fidanzato o qualcuno con cui stanno insieme, che le manda a prostituirsi.
Sono i loro fidanzati che magari per farli uscire qua a lavorare le hanno portati un po' nel loro paese, le hanno presentati.
Vabbè,
a qualche
parente. Hanno bisogno di guadagnare dei soldi e via.
Eh sì, ma non è più quello che dice, no, come dice Parenzo, no, che sono sfruttate.
Vedi Parenzo, ti conoscono anche le prostitute, il nome di Parenzo, il nome di Parenzo rimbalza all'interno del mondo della prostituzione. Parenzo Parenzo vuole la multa per i clienti,
no,
Elena.
Ma io
tu
sono per difendere queste ragazze, voglio difendere e tirare fuori.
Sono molto contraria, perché non mi sembra giusto, perché ognuno c'è libero di spendere i suoi soldi come meglio gli pare.
Dimmi una cosa, cara, ma
no, io vorrei che lei facesse un altro lavoro, signora. Non è che la voglio redimere, non sono mica
un prete. Ma non vuole quella, vuole fare la prostituta.
Ma secondo me lei, se trovasse un lavoro, ad esempio, come
io ho un lavoro. Io lavoro in una ditta di imballaggio, ma di sera, 4 ore dalle 8 a mezzanotte, faccio la prostituta.
Ma questo perché?
Io mi vergogno.
Questo perché?
Sono
perché
ben contenta.
Ma questo, quanto fai a sera?
Ci sono le serate che non fai niente, perciò te ne torni a casa come sei arrivata, e ci sono le serate che te ne torni con 400-500 euro. Questo dipende da chi ti arriva.
E nella ditta di imballaggio quanto guadagni al mese?
900 euro al mese, quello che mi rimane. Tra le tasse e tutto, 900 euro al mese.
900 euro, dunque tu praticamente facendo la prostituta incassi, che ne so, in nero 3.000 euro magari al mese, riesci a fare o no?
Si riesce a metterli da parte, sì. Comunque quello che faccio con la prostituzione sono i soldi che mi servono per mandare a casa, per fare, non dico
no, ma poverina, ma non c'è dubbio, io
comunque i soldi che li faccio, la maggior parte delle prostitute che li facciamo con la prostituzione, girano sempre qua in Italia, perciò anche grazie a noi, certo, che l'economia gira.
Beh, brava, bravissima. Questa qua è da Centro Studi di Confindustria. Elena dovrebbe andare al Centro Studi di Confindustria.
Non lo so io,
ma assolutamente.
Magari
c'è una persona intelligente.
Però è una persona molto intelligente, indubbiamente.
Allora,
a me
rammarica
però sentire questo urlo di disperazione.
Non
della,
è un urlo di disperazione.
Della signora...
No, guardi, signor Parenzo, che se lei venisse a conoscere magari uno dei miei clienti, mi potrebbero anche dire che sono una ragazza molto serena, molto scherzosa, molto... Questo lavoro l'ho preso anche a cuore. Sì, per caso, c'ho qualche problema...
Elena, parla meglio però, perché sennò non ti sentiamo.
Questo lavoro io l'ho preso non solo per i soldi, diciamo adesso dopo 5 anni, anche a cuore. Ho fatto un bel gruppetto di clienti, in cui ormai conosco tutto di tutti, anche le mogli,
le foto.
Miserabile.
E voglio dire che se non riesco a uscire magari una settimana, a me questi clienti mi mancano. Se non li vedo per un mese, io sono preoccupata per loro.
Perché?
Perché
sporcaccioni.
Non è tutto lo stesso, questo poco ma sicuro.
Però scusami, perché sei preoccupata addirittura? Sei affezionata a qualche cliente?
Quasi a tutti, io ho un mio gruppetto di clienti, voglio dire, ogni tanto che sono a casa e non è perché io nel weekend non esco, sabato e domenica non lavoro, me ne sto a casa, mi riposo.
Sì.
Perciò, sì, per caso, devo leggere dei giornali, devo vedere qualche incidente nella zona dove io lavoro, sono sempre preoccupata che può essere successo qualcosa con qualcuno dei miei clienti.
Ma questi qua, ma questi qua perché hanno bisogno di venire da te? Perché non scopano più con la moglie oppure scopano meno? Dunque tu lavori e salvi anche dei matrimoni?
C'ho dei ragazzi, perciò, non lavoro con i ragazzi giovanissimi, i miei clienti devono avere da 30 anni in su, perciò maggior parte dicono che non scopano più a casa.
Dunque
bene che sono divorziati, c'è quell'altra parte che ti cercano solo quando sono sotto uso di sostanze stupefacenti. Perciò quelli non ti cercano per sesso, di più per la compagnia, ma sono quelli che più pagano di tutti, diciamo.
Che pagano di più, non scopano praticamente, ma...
No. Vogliono solo compagnia, ma...
Ma che richieste strane ti fanno? Che ne so, cioè, che cosa che fai tu? Tutto? Sesso anale, tutto?
Mamma mia.
No, sesso anale no, faccio sesso normale, tutto con preservativo, tutto cioè,
anche il pompino col preservativo?
Tutto dalla alla Z.
Ferma, ti richiamerò, dobbiamo finire, Elena.
Ok.
Grande testimonianza, grande numero uno. Ciao Elena, ciao.
Miserabili! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Ho strappato l'Inps oggi! Ho strappato l'Inps!